Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua, ultimo appuntamento settimanale, quello che prelude sempre al match della domenica, perché si torna a giocare di domenica se ancora qualcuno si fosse distratto. Finite le cose intermedie, si torna a giocare la domenica con il campo che è stato comunicato questa mattina, e siamo fortunati ad avere un campo comunicato il venerdì. Ce ne eravamo scordati quando le cose arrivavano così all'ultimo istante. E di questo istante e altro avete sentito, ci parlerà il nostro Ferdinando Vicini.
Buonasera Stefano, buonasera ai nostri ascoltatori, ma parleremo perché abbiamo una lunga lista di ospiti, fra cui spiccano il presidente dell'Anconitana Stefano Marconi, l'allenatore Umberto Marino, e poi abbiamo altre chicche che non vi sveliamo, ma già con il primo ospite
dobbiamo andare prima in pubblicità e poi
sì,
dopo subito il primo
ospite. Primo ospite un calciatore a cui i tifosi dell'Anconitana sono sicuramente legati, Marco Mallus.
Quindi state con noi, 334 35 20 488 per interagire con i vostri pensieri anche questa sera, solamente utilizzando WhatsApp, non SMS, ma potete farlo anche sulla nostra pagina Facebook a vostra disposizione. Quindi state con noi, vi aspettiamo.
Punto Biancorosso. Caldaia Sicura, riprendono gli accertamenti agli impianti termici. In base alla normativa vigente, gli impianti termici devono essere sottoposti al controllo di efficienza energetica e ad una regolare manutenzione. Se un impianto termico non funziona bene, ci sono grossi rischi per la sicurezza delle persone e per la tutela dell'ambiente. Un impianto efficiente permette di risparmiare. Fai la manutenzione periodica della tua caldaia, metti al sicuro te e la tua famiglia e non incorri in spiacevoli sanzioni. Rivolgiti subito al tuo manutentore di fiducia. La tua sicurezza è il bene più importante. MPSPA. Meglio e prima.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Bugari e Martini Broker ti informa che è nata Convenzione Anconitana. Al momento della scadenza della tua polizza auto, contattaci e presentando il tuo abbonamento avrai diritto ad uno sconto del 30% su tutte le migliori compagnie assicurative europee. Ti aspettiamo. Bugari e Martini Broker, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 24 12 258. La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche, pubblicità diretta, postalizzazione di materiale pubblicitario, realizzazione, allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84, email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Stai cercando la nuova maglia dell'Anconitana? Semplice. Tutto il merchandising ufficiale dell'Anconitana lo trovi da Sportlife 23 Falconara, il nuovo partner tecnico della società dorica. Ci trovi a Falconara Marittima in via del Consorzio 21. Sportlife 23 Falconara è la tua casa dello sport. Da noi trovi tutto l'abbigliamento e le calzature specializzate per il calcio, il futsal, il volley, il basket e il running. E da quest'anno una grande novità. Vieni a scoprire il nuovo reparto abbigliamento street e casual con tanti nuovi marchi. Seguici su Facebook e Instagram. Ti aspettiamo. Noi siamo Sportlife 23.
Silent Night.
Anche quest'anno vivi un Natale dolce e solidale con il torrone del Centro Papa Giovanni XXIII. Scegliendolo sostieni Casa Sollievo, un appartamento in cui le persone con disabilità si allenano a vivere in autonomia, donando serenità e tranquillità alle loro famiglie. Con il tuo gesto aiuti il Centro Papa Giovanni XXIII. Il torrone solidale lo trovi in Piazza Cavour, nel mercatino natalizio di Ancona, dal 23 novembre tutti i giorni fino alla vigilia di Natale. A Natale con un torrone doni Casa Sollievo.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo dal primo break pubblicitario proprio per guadagnare tantissimo tempo, visto che gli ospiti saranno tanti in questa puntata del venerdì. Vi ricordo che siamo anche sul canale televisivo 606 del Digitale Terrestre, a vostra disposizione con gli amici di Radio Marche nel mondo, quindi canale 606 per seguirci da casa. Siamo pronti?
Marco Malus ai nostri microfoni. Innanzitutto grazie Marco per essere con noi, so che sei proprio nell'imminenza dell'allenamento e quindi ti terremo pochissimo, però ci faceva molto piacere averti, anche perché spesso i tifosi parlano di te. Buonasera.
Ok, vi ringrazio e buonasera a tutti intanto.
Allora, 3 anni ad Ancona, 3 anni, un triennio molto positivo con una vittoria del campionato di Serie D e poi due bei campionati di Serie C dal 2013 al 2016. I tuoi ricordi di Ancona?
Un bellissimo ricordo globale dei 3 anni. Sono stati 3 anni veramente belli della mia carriera che ricordo con molto, molto piacere. Mi ha lasciato nel cuore tantissimi bei momenti che sicuramente mi porterò con me per sempre.
67 presenze e 2 reti nel tuo periodo anconetano, poi adesso una carriera lunghissima, fatta anche di Serie A, di Serie B, di un po' tutte le categorie, diciamo. Adesso questa avventura con Servigliano, San Marco Lorese, prossimo avversario dell'Anconitana. Il motivo della scelta per cui sei andato a giocare a Servigliano?
Ma il motivo della scelta è mi sono fatto, diciamo così, trascinare da mio grande amico che è Giorgio Galli, che mi ha chiesto se sposavo anch'io questo progetto per dargli una mano, e ho accettato molto volentieri perché di voglia di giocare ne avevo ancora e di grosse possibilità in giro non ce n'erano molte, quindi piuttosto che andare magari in un posto dove magari sarei dovuto partire da zero senza magari conoscere nessuno, ho accettato ben volentieri di venire qua con lui e adesso sono qui da 2 anni.
Ecco. La partita con l'Anconitana immagino che per te sarà una partita particolare, affronterete anche una squadra rivoluzionata da questi giorni di mercato con giocatori nuovi, diversi giocatori nuovi. Che idea ti sei fatto delle difficoltà che l'Anconitana ha incontrato fino adesso?
Ma un'idea ben precisa non ce l'ho, però sinceramente mi fa un po' strano non vedere ad Ancona uno zoccolo duro che magari ha sempre contraddistinto l'Ancona negli anni, perché comunque ci sono sempre stati quei 4-5 giocatori, diciamo così, simbolo che hanno sempre trascinato la società e la squadra dorica nelle categorie, in qualsiasi categoria sia. Vedere comunque, affrontare un Ancona senza magari vedere dei giocatori che sono magari stati ad Ancona o sono Ancona da qualche anno, è un po' strano questo. E secondo me alla base delle vittorie, alla base delle risalite nelle categorie ci deve essere questo.
Un gruppo.
È la mia idea, il mio pensiero, e poi può essere giusto o sbagliato.
Marco, si gioca sul campo di Servigliano. Secondo te questo cambierà un po' la partita? Perché insomma è un campo, sappiamo, da dimensioni un po' ridotte, anche il terreno di gioco non è dei migliori.
Sì, è un campo difficile per i giocatori e sinceramente, conoscendo il pubblico di Ancona che verrà numeroso, sarà difficile anche per loro perché comunque la tribunetta è abbastanza piccola. Però vabbè, noi siamo contenti comunque che riusciamo a giocare una partita così importante anche nel nostro campo, che comunque ci siamo abituati ormai.
Avete recuperato, state migliorando, 4 vittorie, 2 pareggi, 7 sconfitte, 14 punti, però mi pare che è stato un avvio difficile, adesso state migliorando.
Sì, abbiamo avuto un avvio di stagione molto difficile, contraddistinto da tanti infortuni. Proprio numericamente facevamo fatica a arrivare agli 11 per scendere in campo, perché siamo stati veramente colpiti sfortunatamente nei 5-6 più importanti della squadra, che ci sono venuti a mancare le prime 6-7 giornate tutti insieme. Adesso piano piano abbiamo recuperato tutti, e da qualche partita che giochiamo con la formazione tipo, diciamo così.
Per chiudere, che partita ti aspetti? Ti aspetti un'Anconitana all'attacco? Voi cercherete magari di contenere? Come pensate di giocarvela?
Ma io mi aspetto un'Anconitana che proverà a vincere fin dai primi minuti, e conoscendo comunque la piazza, è una piazza che è esigente, che esige una squadra che sia gioca bene, che riesce a imporre il proprio gioco. Quindi mi aspetto un'Anconitana che proverà a proporre il proprio gioco anche nonostante questo campo. Noi dalla nostra comunque abbiamo il fatto che conosciamo alla perfezione com'è questo campo, e potremo provare a usare quelle che sono le nostre armi a nostro favore.
E questo è un piccolo vantaggio, sicuramente.
Sì, un piccolino, dai.
Bene, comunque sarà particolare per te vederti davanti le maglie biancorosse.
Eh sì, sarà sicuramente emozionante. Le maglie biancorosse, soprattutto il pubblico biancorosso, che mi dà sempre moltissima emozione.
Bene, ti ringraziamo, vorremmo trattenerti, ci sono tante cose da chiederti, abbiamo anche dei messaggi dai nostri ascoltatori, magari qualcuno lo leggiamo, poi lo lasciamo, perché Marco veramente è pronto per allenarsi.
Sulla porta dello spogliatoio.
Grande Mallus, Comasco ex biancorosso, grande professionista, in bocca al lupo da Giampaolo. Insomma, questa è un po' l'aria che tira, perché insomma il ricordo che hai lasciato. Bravissimo Mallus, questo arriva da firmato. Bravissimo Mallus, ha centrato esattamente il problema. Non esiste un gruppo per un motivo preciso, la società che fa e disfa di continuo. Un saluto a Malus, l'ultimo centrale valido visto in Ancona prima del nulla, e non me lo paragonate a Trombetta, per piacere. Non è firmato, abbiamo solo il numero di telefono, però ecco, questi sono diversi messaggi, Marco, che arrivano per te.
Io vi ringrazio molto, ringrazio tantissimo veramente il pubblico dell'Ancona, che mi ha fatto vivere 3 anni speciali della mia carriera, veramente lo dico col cuore.
Bene, in bocca al lupo, buon lavoro questa sera per l'allenamento, e ci vediamo domenica.
Crepi il lupo, buon proseguimento anche a voi, e ne approfitto per fare tantissimi auguri comunque di buon Natale e buone feste a tutti e a tutto il tifo biancorosso.
Grazie Marco.
Grazie Marco.
Grazie a te.
Ciao.
Grazie.
Buonasera. Lasciamo ovviamente l'ex di turno, Marco Mallus, chi non se lo ricorda, insomma. Quindi è stato un piacere risentirlo, anche se poi lo incontreremo come avversario. Che ci dobbiamo fare? Succede, no?
Questo è il calcio.
Ragazzi, allora intanto c'era un messaggio, così Nando inizia. Allora, questa sicuramente è qualcosa che non ci azzecca niente, sì. Ma invece questo di Emil ci azzecca.
Sì, buongiorno, ci chiede Emil, domenica dove giochiamo? E domenica giochiamo al Settimi di Servigliano, è il campo che la società del Servigliano San Marco, Servigliano Rese, ha fortemente voluto come campo per questa partita. Si era parlato di Monte Giorgio, si era parlato di Porto San Giorgio, ma per espressa volontà della società Piscena, la gara si svolgerà su questo campo. Ne parlavamo con Mallus, è un campo di dimensioni non amplissime, dimensioni un po' ridotte rispetto alla norma, e Mallus ci diceva anche fuori di intervista che il terreno di gioco è parecchio allentato e che in caso di pioggia, insomma, non sarà facile manovrare palla a terra. Probabilmente la squadra più tecnica in questi casi è quella che ci rimette, e quindi l'Anconitana dovrà prepararsi anche a questo tipo di approccio alla partita, un approccio da battaglia, perché poi anche la posizione in classifica della Servigliano San Marco Lorese indica una squadra che ha avuto parecchie difficoltà in avvio di stagione, ce lo raccontava Mallus, hanno avuto diversi infortuni, adesso stanno recuperando i giocatori che sono un po' i giocatori cardine della squadra. Sarà una battaglia, sarà una partita nella quale sicuramente la determinazione, la grinta, la volontà appunto di superare l'avversario sarà fondamentale, perché non sarà facile giocare palla a terra. Sicuramente sugli spazi ristretti gli avversari tenteranno la carta del pressing, dell'aggressione, e quindi bisogna metterci tutta la grinta e la voglia di vincere possibile, sarà importante, e quindi insomma ecco una partita difficile. Intanto abbiamo già pronto il nostro nuovo ospite, facciamo un tuffo nel ciclismo e ringraziamo Marco Pastonesi per essere qui ospite di Punto Biancorosso. Buonasera Marco.
Buonasera a tutti.
Giornalista della Gazzetta dello Sport e soprattutto canta storie sportivo e non. Marco racconta delle storie bellissime e ha scelto anche una particolare faccia di un mito del nostro sport, Fausto Coppi, con il suo appunto Coppi Ultimo, che ha presentato tra le altre sedi anche ad Ancona ieri, un periodo della vita di Fausto Coppi che si intreccia anche con un personaggio anconetano per eccellenza come Alceo Moretti, giusto Marco?
Sì, è l'ultimo anno di attività di Fausto Coppi e di vita, 1959, e Coppi deve molto a Alceo Moretti. Alceo Moretti era un manager, un dirigente, un uomo di grandi intuizioni e anche di grande coraggio, e fu lui a inventare la squadra tricofilina Coppi. E tricofilina era uno shampoo, una linea di prodotti cosmetici, Coppi era la bicicletta, e una squadra imperniata su Coppi, corridore, capitano, campione, icona del ciclismo, e una serie di gregari, di comprimari alle dipendenze di Coppi. Quello fu l'ultima maglia, l'ultima avventura e l'ultima stagione di un Coppi al tramonto.
Ecco, il tuo libro che è stato presentato ieri nella sala del CONI qui ad Ancona al Palla Rossini, è un libro che attraversa un po' questa stagione, di l'ultima stagione di Fausto Coppi, e poi praticamente pochi mesi dopo purtroppo Fausto Coppi morì, no, a causa della malaria contratta in Africa, ma attraversa un po' anche l'Italia, perché Coppi poi è stato l'Italia del dopoguerra.
Sì, Coppi era sì, l'Italia e gli italiani, io dico, direi addirittura del Novecento, perché Coppi era del 1919, nel 1940, prima della guerra, vinse da ventenne, da debuttante, il Giro d'Italia, e accompagnò gli italiani in guerra, perché lui stesso fu mandato al fronte, fu mandato in Africa, fu prigioniero in Africa, e in Africa contrasse per la prima volta la malaria, tornò alle dipendenze degli inglesi, e poi ricominciò a vivere e a correre e a vincere e a sognare, e accompagnò l'Italia e gli italiani fino all'alba del boom economico, per cui io dico che tutto il Novecento parla di Coppi, parla con Coppi, e io cerco di far parlare questo libro per Coppi, perché è un libro anche pieno di testimonianze, di ricordi, di naturalmente di corse, di corridori.
Bene Marco, io ricordo anche il tuo blog L'ora del pasto, che è sempre godibilissimo, lo ricordo ai nostri ascoltatori che possono trovarti anche sul web, ma ricordo appunto Coppi Ultimo in libreria, è uscito da poco, è anche una bella idea per un regalo di Natale. Io ti ringrazio Marco, conto sulla tua presenza in un altro momento, perché so che fra 5 minuti hai un'altra presentazione. Un abbraccio e in bocca al lupo per questa sera.
Viva Coppi, Coppi Ultimo!
Grazie, ciao!
Bene, lasciamo anche il giornalista Marco Pistonesi, Pastonesi, chiedo venia, e torniamo a questo punto, no, non ci torniamo perché dobbiamo andare in pubblicità.
E subito dopo
abbiamo tanta altra carne al fuoco, quindi
Umberto Marino, state
con noi che qui insomma ce ne abbiamo di cose da fare, da dire, da combaciare. C'è la terna arbitrale che tanto ci piace, anche oggi parleremo della nostra terna arbitrale, insomma.
Particolare quest'oggi,
che potrebbe far discutere. State con noi perché già delle anticipazioni sono uscite su Facebook, c'è chi se la prende, noi ci scherziamo sempre, cioè non siamo mai seri quando parliamo della terna, invece qualcuno insomma la sta prendendo nel verso non giusto. Allora state con noi, 334 35 20 488 per interagire, solo WhatsApp.
Punto Biancorosso. Computer New File, da più di 18 anni è assistenza, vendita e riparazione PC, notebook e accessori. Assistenza a domicilio su appuntamento. Computer New File è rivenditore della fibra ottica di Open Fiber con l'operatore Go Internet, la migliore fibra al prezzo più basso del mercato, e dopo 2 anni la tariffa scende. Sconto del 10% per tutti gli abbonati dell'Anconitana. Computer New File è ad Ancona in corso Carlo Alberto 84/A, telefono 071 281 4097. Copm in via San Martino 53 ad Ancona è la copisteria che risolve ogni tuo problema. Ti offre servizi di stampa, scansioni e plastificazioni in piccolo e grande formato, roll up e banner pubblicitari per interno ed esterno. La Copm si occupa anche di impaginazione, stampa e rilegatura di tesi. In più, stampa di biglietti da visita e volantini a prezzi vantaggiosi. Da Copm trovi anche giornali, cartoleria e piccoli giocattoli. Copm è in via San Martino 53 ad Ancona, telefono 071 20 09 17.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Dal 1986, Ristorante Pizzeria La Botte, in via Tavernelle 14. Ristorante Pizzeria La Botte, un'oasi nella città. Cucina e pizza senza glutine e dopo le 22:30, pizze e primi a metà prezzo. Ristorante Pizzeria La Botte, concedetevi il gusto. Ti aspettiamo ad Ancona, in via Tavernelle 14, telefono 071 85 325. Aperto tutte le sere, la domenica anche a pranzo. Dal Camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona trovi le migliori marche da sempre come Blu Salina Yachting, Milena Confezioni, Navigare e Filo Vans. Inoltre troverete l'angolo outlet con camicie di fine serie a partire da 25 euro. Dal Camiciaio tutte le camicie sono in puro cotone, anche doppio ritorto e non stiro. La camicia da uomo per eccellenza, di ottima qualità, a prezzi imbattibili, la trovi solo dal Camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona. Il Camiciaio veste l'uomo dal 1985. Cerchi casa? Ad Ancona l'agenzia immobiliare Simonetta dispone di immobili di prestigio e palazzi d'epoca. Simonetta ti aiuta a realizzare i tuoi progetti per l'acquisto della tua nuova casa, offrendoti la propria consulenza per la ricerca del mutuo su misura per te. Se cerchi casa ad Ancona, chiamalo 071 20 37 62. Simonetta ha già per te la soluzione perfetta. Agenzia immobiliare Simonetta, via Magenta 13, Ancona.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo ancora una volta in diretta sulle frequenze di Radio Tua. Si prosegue in questa puntata che sarà velocissima, ricca di ospiti, quindi attenzione, non perdetevi niente, che poi dopo qui non si ripete, cioè si ripete solo con la replica.
La replica.
Abbiamo il nostro mister.
Buonasera mister.
Buonasera a tutti.
Com'è andata la settimana?
Abbastanza bene, dai, diciamo che è stato un po' di via vai, però diciamo è arrivato qualche ragazzo nuovo e insomma abbiamo avuto questa situazione di Battistini, purtroppo triste.
Rinnoviamo le condoglianze al nostro portiere, a Battistini, per la perdita del papà, ovviamente.
Assolutamente, però diciamo che poi dopo la settimana è stata abbastanza tranquilla.
Allora, sono arrivati diversi giocatori nuovi, De Fabrizis e Fiore li abbiamo visti già, addirittura De Fabrizis anche in Coppa, ma comunque li abbiamo visti domenica scorsa in campionato, e poi sono arrivati Luca Bartolini, difensore esterno sinistro, che però tu non avrai a disposizione perché si raggiungerà la squadra la settimana prossima, credo.
Sì, non l'abbiamo ancora visto Bartolini. La settimana prossima,
esatto, noi lo conosciamo bene, essendo un ragazzo di Ancona e comunque che abbiamo già affrontato con il Fabriano. Poi è arrivato il centrocampista argentino Tomas Basualdo dal Canelli, e poi il tanto atteso attaccante il Vincenzo Liccardi, il centravanti che è appena arrivato dalla Scafatese, che credo tu hai avuto già occasione di vedere in allenamento.
Sì, si è allenato ieri e oggi. Liccardi anche in discrete condizioni fisiche, quindi abbiamo già cercato di inserirlo.
Quindi è un giocatore già di pronto impiego, non ha bisogno
sì,
di...
Sì, no, è anche perché ha sempre giocato, forse l'ultima settimana o due ha avuto qualche problemino, ma diciamo che è un giocatore che fino a 10 giorni fa ha sempre giocato tutte le gare.
Come lo vedi in coppia con Ambrosini?
Io lo vedo bene, io sono fiducioso, io penso che possono essere una coppia che si completa. Sono molto fiducioso di questi due giocatori perché penso che sono molto forti per questa categoria e dobbiamo cercare tutti insieme di metterli in condizioni di dare il massimo, ma anche loro devono dare una grossa mano alla squadra, perché per vincere le partite, per vincere il campionato ci vuole equilibrio in campo e purtroppo sembra una frase fatta, sono gli attaccanti oggi nel calcio moderno, se non danno una mano a tutta la squadra l'equilibrio è una cosa un po' più difficile da trovare.
Sì, vediamo anche più alti livelli, anche attaccanti famosi che ormai sono impegnati nello sporcare le linee di passaggio, nel pressare alto, insomma tutti fanno un po' di lavoro per la squadra, non c'è più l'attaccante alla riva e alla Boninsegna che era lì che aspettava soltanto l'azione d'attacco, no? Si partecipa tutti anche alla fase difensiva che inizia nella metà campo avversaria, quindi è questo il lavoro che credo anche tu chieda ai tuoi attaccanti.
Assolutamente, sono ragazzi, l'abbiamo parlato chiaramente, che quello che darà la squadra può poi tramutare i gol per loro, perché nel calcio il calcio è un gioco collettivo, è un gioco di squadra, bisogna togliersi qualcosa per dare alla squadra, e poi dopo secondo me ritorna sempre con gli interessi, perché se tu apprezzato dal compagno e dopo sicuramente il compagno fa una cosa più per te, a minestrare, poi i giocatori che abbiamo sicuramente possiamo adesso essere molto più incisivi nella fase conclusiva del gioco.
Ecco, non abbiamo dimenticato, ma sono due under, anche l'arrivo di Ganam e di Boafo, che sono due under che pure sono stati prelevati dall'Anconitana, quindi complessivamente sono 7 volti nuovi, invece ci hanno lasciato l'Anconitana Zaldua, Bordi, Bartoloni e Borghetti. Mister, l'arrivo di questi giocatori nuovi può essere anche foriero di cambiamenti tattici, perché fino adesso tu ci hai fatto vedere questo modulo che è 4-3-3, io dico più somigliante a un 4-2-3-1, ma è a mia opinione personale. Comunque puoi cambiare anche tatticamente?
Assolutamente, io penso che un allenatore abbia il dovere di guardare gli uomini che ha a disposizione. Abbiamo avuto una punta forte, abbiamo avuto una punta di grosso valore, quindi non possiamo pensare di far sacrificare fuori ruolo una di questi due, quindi dobbiamo cercare di metterli in condizione di dare il massimo e di farli giocare nei propri ruoli.
E quindi Ambrosini potrebbe giocare in coppia con Liccardi, quindi anche un 4-4-2 potrebbe essere un...
Adesso stiamo cercando di cominciare a inserire qualcosa del genere, è normale che siamo agli inizi, bisogna entrare subito nel fatto che questo non abbiamo tempo da perdere, purtroppo che ci sia poco tempo o meno, dobbiamo fare subito di necessità virtù, dobbiamo metterci subito in testa che deve funzionare tutto e subito e nel più breve tempo possibile, perché abbiamo poco tempo a disposizione
e 7 punti da recuperare. Fiore, come lo vedi in questo contesto con l'arrivo di Liccardi, che comunque è un attaccante, lo ricordiamo, da 1,90 m, c'è cioè un giocatore che gradisce, credo, anche cross e palle giocate nell'area.
Ma assolutamente, Fiore lo vedo un elemento di complemento per questo attacco, perché è un giocatore che sa dare anche l'ultimo passaggio, un giocatore che sa mettere la palla dal centro, sa anche andare sul destro per crossare, sa mandare gli altri, è un giocatore assolutamente che se trova la forma migliore è un giocatore su cui io punto molto.
Che può coesistere quindi con gli altri due?
Assolutamente, abbiamo preso perché pensiamo che possano coesistere. Poi, ripeto, la prima cosa che dobbiamo fare è correre tutti. Poi come giocatori sono assolutamente complementari, perché Riccardo è un attaccante molto forte fisicamente, ma non è sicuramente un giocatore statico. Ambrosini secondo me ha delle qualità incredibili di velocità e di tiro, quindi si completa molto con l'attaccante. Fiore è un attaccante che è un esterno che sa anche accentrarsi, quindi nel caso può diventare pure un rifinitore, e Mansur è più un attaccante di fascia che dà profondità, quindi sono complementari assolutamente.
Ognuno con caratteristiche diverse.
Assolutamente.
Ecco, invece questo Basualdo come...
Basualdo, noi speriamo molto in questo giocatore, perché ha comunque fatto intravedere buone qualità tecniche, anche una discreta fisicità che a noi un po' manca, che ha gambe forti e è anche abbastanza forte nel contrasto. Adesso è un po' una sorpresa, perché assolutamente è un giocatore che io devo valutare sul campo, perché dobbiamo vederlo e poi vedere cosa ci può dare. Diciamo che è l'unico giocatore su cui ho meno notizie, nel senso che abbiamo ottime referenze, però poi dopo va visto all'opera per giudicarlo.
Certo, una settimana fa ti avevo fatto una domanda specifica sul centrale di centrocampo e tu mi avevi detto che Visciano è comunque un buon compromesso, date le sue caratteristiche, fra il classico playmaker basso e il mediano. L'arrivo di Basualdo, premesso che come dicevi lo devi valutare, potrebbe portare anche questi due a coesistere, cioè a farli giocare
assolutamente,
insieme?
Assolutamente, giocatori che possono coesistere, devono essere giocatori che si devono dare una mano, si devono dare copertura, devono giocare con la palla e aiutarsi senza palla. Io penso che abbiano le caratteristiche per giocare insieme. Poi dopo, ripeto, c'è anche la prova del campo, del fatto che Basualdo va visto all'opera, può essere una lieta sorpresa, noi speriamo tutti che sia un punto di forza. Diciamo che ha fatto intravedere buone cose.
Ecco, guarda, arrivano come sempre copiosi i messaggi, poi ne recupereremo anche uno di Claudio il barzellettiere che riguardava l'intervento di Marco Pastonesi di prima, ma restiamo sull'attualità e ci dice Dorico, e hai già risposto, mister, come vede Basualdo non è un doppione di Visciano, vero? Mi pare che hai già risposto, non è un doppione.
Sì, abbiamo già risposto, dobbiamo vederli sul campo, poi il campo dà sempre il giudizio finale, no?
Certo, Luca... ti dice oggi sono stato all'allenamento, sembra si vada sul 4-4-2, La seduta, secondo una mia personalissima sensazione, è stata improntata su concetti molto semplici, oserei dire troppo. La sensazione è che, dovendo fare risultato subito e non potendo più sbagliare, si rinunci ad insegnare altro, probabilmente anche perché comunque è una rosa puntellata ma che in origine presentava lacune, non dimentichiamolo. Un abbraccio al mister e buon lavoro. Un articolato messaggio di Luca, che ha osservato il tuo lavoro. Ecco, sì, c'è da lavorare, cioè chiaramente è una squadra che sta cambiando molto.
Cose semplici, molto, questa non l'ho capita, però vabbè, noi stiamo lavorando.
Forse il nostro ascoltatore diceva, dovendo fare risultato si va sul pratico, e mentre si potrebbe, dice, credo, interpreto, si potrebbe anche, avendo il tempo, spaziare e cercare qualcosa di più ricercato. Ecco, forse è questo.
No, noi non dobbiamo spaziare, noi dobbiamo il calcio, diceva un grande campione del calcio, uno dei più grandi della storia, Johan Cruyff, che è stato uno dei più grandi allenatori e più grandi giocatori della storia. Diceva,
assolutamente,
il calcio è una cosa semplice, ma il difficile del calcio è giocare un calcio semplice. Tutte queste cose difficili fanno parte del calcio che non è fruttuoso. Io sono per insegnare un calcio semplice, ed è molto difficile insegnare un calcio semplice ai livelli bassi, perché comunque il calcio semplice lo giocano i grandi campioni. Quindi più si semplifica e più, secondo me, si possono ottenere i risultati. Se no si va a cercare cose che difficili. Vedo un sacco di giocolieri in giro che poi dopo non sanno giocare nel campo. Quindi il calcio è passaggio, il calcio è dribbling, il calcio è fare le cose in modo naturale, non è inventarsi nulla. Non credo a tante
alchimie,
assolutamente.
Ecco, andiamo avanti con i messaggi. Mister, ci dice Giacomo Franchini, mister, i nuovi arrivati come si stanno comportando? Cioè, proprio dal punto di vista, credo, quindi comportamento, integrazione con gli altri, modo di muoversi in campo.
No, assolutamente, i ragazzi si stanno comportando tutti benissimo, si stanno impegnando al massimo tutti in campo, nello spogliatoio, quindi non ha, su quell'aspetto siamo a posto, diciamo. Sono molto contento di tutti.
Altra domanda da un altro ascoltatore che non si firma. Mister, proverà mai il 3-5-2?
Che prendiamo gli esterni per giocare il 3-5-2? Io penso che se prendiamo Fiore, se abbiamo Mansur e andare a fare un 3-5-2, diciamo che andiamo un pochino a snaturare i giocatori. Poi dopo, per l'amor di Dio, si può fare tutto,
Beh, diciamo che bisogna avere i quinti più che gli esterni, no? Per fare il 3-5-2.
Assolutamente, è difficile nel 3-5-2, secondo me, trovare i quinti.
Esatto.
Perché poi è sempre stato quello il problema di questi livelli qua, perché poi dopo magari ci devi mettere un fuori quota e giocare da solo in fascia non è facile per un ragazzo giovane.
Ricordiamo che col 3-5-2 l'esterno, il cosiddetto quinto, fa tutta la fascia e quindi non è esattamente una cosa semplice.
No, sai, ma poi la fanno in fase difensiva, il problema è la fase offensiva, quando ti trovi da solo che devi magari fare sempre la scelta giusta oppure puntare l'uomo con i fuori quota, non è molto semplice per me, poi
assolutamente
dopo,
sì.
ognuno fa quello che si sente, per l'amor di Dio.
No, perché io immagino che gli ascoltatori vedono le partite in televisione e vedono questo 3-5-2 che ormai è un modulo molto che va molto in voga, ma ecco, poi ci sono le difficoltà.
Il 3-5-2 oggi, secondo me, è un po' come il 4-4-2 una volta, che si faceva per dove le squadre hanno bisogno magari di tranquillità, e io vedo un pochino un di comodo, no? Uno schema di comodo molte volte. Poi invece c'è chi lo fa veramente per offendere, per cercare di fare la partita, però molte volte lo trovo quasi di comodo come modulo.
Mister, torniamo al discorso dei numeri, perché i numeri li mettiamo noi sui giornali, però poi ogni modulo va interpretato, perché io sento, quando seguo soprattutto la Serie C, se vedo le partite della Serie C, tutti parlano di 4-3-3, poi vai a vedere in realtà è un 4-5-1 spesso, insomma, no, perché bisogna vedere come si interpreta poi il modulo.
Sì, assolutamente. Noi diciamo che stiamo interpretando un calcio offensivo, poi può essere che abbiamo difetti in fase conclusiva, però noi siamo sempre una squadra propositiva. In quattro partite penso che abbiamo sempre dimostrato di andare a fare la partita su tutti i campi, a prescindere dai moduli.
Ecco, Dorico dice: mister, non la voglio sapere, ma l'ha fatta la formazione?
La formazione, un allenatore penso per 9-10-11 ce l'ha in mente già comunque in settimana, poi dopo quell'uno o due dubbi ci sono sempre, quindi quelli vanno portati fino a volta, anche fino alla domenica mattina.
Gigio ci dice, ti dice: mister, che impressione ha dei nuovi acquisti? Io ho sensazioni positive. Domenica è già fondamentale vincere, anche perché ci sono scontri diretti tra chi ci precede ed inevitabilmente potremmo già recuperare il terreno perso, un po' del terreno perso.
Sì, noi dobbiamo fare risultati su tutti i campi, tanto è inutile che stiamo a raccontarcela. Noi dobbiamo andare a fare punti, andremo a fare come abbiamo poi sempre fatto in queste quattro partite. Dobbiamo andare sempre per vincere su tutti i campi, anche contro la prima. Purtroppo abbiamo raccolto su quella partita, è andata come è andata, ma andremo per fare punti come sempre, per fare il bottino pieno come sempre.
Gino invece dice, Gino Fastidio, questo è il nome del nostro ascoltatore, dice: mister, ma Ganam come lo vede?
Ganam è un altro ragazzo che va visto piano piano alla prova, perché poi dopo le partite, gli allenamenti sono una cosa, le partite sono un altro, comunque i giocatori e la partita presentano un altro tipo di problema, anche psicologico, anche diverso da quello che poi è l'allenamento, quindi bisogna valutare con calma. Poi sono giovani, sono ragazzi molto giovani, hanno 19 anni, quindi bisogna essere cauti nel giudizio sui ragazzi.
È vero. E Claudio il barzellettiere dice: non crede sia stato sbagliato lasciare Bartolini un'altra settimana a Fabriano? A noi gli esterni bravi servono subito.
Ma qui non si tratta di sbagliare, qui si tratta che secondo me è una richiesta del Fabriano, quindi non è che qui si è potuto sbagliare, qui ci sono degli accordi, i giocatori non è che te li danno quando ti pare, e sicuramente c'è stato io Fabriano che ha messo come
condizione
questo fatto.
Sì. Gli affari si concludono in due, no? Non è che una società decide.
Sì.
Poi c'è Dorico che ti fa la domanda sull'altro under e ti dice: che ne pensa di Boafo?
Un altro ragazzo che, ripeto, come l'altro, ha buoni spunti, però vanno visti con calma, si devono ritagliare il loro spazio, hanno giocatori importanti davanti a loro, però devono lavorare e crescere.
Ecco, mister, su Boafo vorrei spendere due parole, perché io sento in giro, sai, in città, questo ha fatto, adesso c'è un po' il mito dell'Atalanta, diciamo la verità, è stato nelle giovanili dell'Atalanta 3 anni, 4 anni, 5 anni, però forse è bene ricordare che questa è un'altra realtà e che i ragazzi sono in formazione, si stanno formando, non sono ragazzi pronti, no?
No, ma assolutamente, non sono giocatori di buona prospettiva, però devono lavorare, devono crescere. Ti ripeto, poi giocare nell'Ancona è un fuoriquota, è un po' più difficile, perché comunque l'Ancona c'ha degli attaccanti di massimo livello per la categoria, quindi in quei ruoli lì ci vuole che il fuoriquota sia ancora più forte di quello che poi deve essere, mentre magari in altri ruoli un giocatore fuoriquota può ritagliarsi uno spazio comunque, davanti diventa dura, e quindi devi dare 100% tutti i giorni, fa quelle volte che vieni impiegato devi far vedere che ci sei e poi si vede.
Certo, ancora Francesco Bernardi: forza mister, con la tua grinta trascinerai l'Anconitana alla vittoria, forza Anconitana. Questo è di buon auspicio, credo.
Allora, io lo ringrazio, ma sono convinto che con la grinta, con tutto, con società, squadra, tifosi,
insieme possiamo raggiungere questo traguardo. Ci dobbiamo credere, dobbiamo essere un corpo unico e io penso che alla fine possiamo veramente farcela, perché la squadra mi segue, la squadra ci crede e quindi dobbiamo solo mettere il pilota automatica e trovare la quadratura del cerchio, anche magari con questo modulo nuovo che andremo a fare, e andare a mille per tutto il giro di ritorno.
Ecco, Gigio ci chiede ti chiede che impressione ha avuto di Liccardi, ma hai già risposto, hai parlato diffusamente di Liccardi, un attaccante che rispondeva alle caratteristiche che servivano. E io invece te la faccio io una domanda. Domenica, per esplicita richiesta, volere della Servigliano Lorese, si giocherà non a Monte Giorgio, non a Porto San Giorgio, in nessuno dei campi che si era ipotizzato, ma si giocherà al Settimi di Servigliano. Parlavo con Mallus prima, nostro ex, e ci diceva che il campo è abbastanza, a dimensioni abbastanza ridotte rispetto al normale, e che è un campo pesante. Mi diceva fuori di intervista nei giorni precedenti, che l'avevo sentito, se piove veramente diventa difficile. Ecco, questo è un elemento che stai valutando?
Noi dobbiamo, un giocatore oggi non è più come una volta, campo pesante, campo leggero, qui bisogna andare in campo, adattarsi alla battaglia, perché sicuramente hanno tentato in tutti i modi di giocare sul loro campo, perché sanno che magari su misure più ampie potrebbero avere qualche difficoltà in più, quindi ci aspetta una battaglia. Dobbiamo andare lì e mettere l'elmetto e fare la guerra, e poi dopo far valere la qualità tecnica superiore. Dobbiamo assolutamente pensare che tutti i campi siano giusti, non quello sì, quello no.
Sì, anche perché molte volte diventa un condizionamento psicologico.
Ma sì, ma oggi il giocatore può più guardare queste cose qua. Devi essere pronto a tutto, poi siamo in eccellenza dove già le partite comunque sono rognose, quindi non è che ti devi aspettare sempre di poter usare solo il fioretto, quindi devi essere pronto a tutto.
Sì, certo. Ecco, in questo, proprio perché bisogna essere pronti a tutto, questa sarà la quinta partita, credo, della tua gestione, perché vado a memoria, il 5-1 alla Forza Impronese, poi la partita di Montecchio con l'Atletico Gallo, la sconfitta per 1-0, il pareggio a Porto d'Ascoli, la vittoria di domenica scorsa.
Diciamo che sono entrati in una tempesta, prima, seconda, terza e Coppa Italia.
Sì, la mia domanda era questa. Questa partita che andrete ad affrontare domenica, come la classifichi a livello di difficoltà? Cioè, tenuto conto che appunto hai avuto partite abbastanza, come dicevi tu, no? Nella tempesta. Perché...
Sono le partite più difficili, perché gli avversari attueranno la loro tattica, faranno una partita molto accorta, molto puntata sulla fisicità, quindi noi su questo aspetto qua abbiamo sempre un po' sofferto, quindi è ora che anche noi ci diamo da fare, e poi dopo mettendoci alla pari degli altri sotto questo aspetto, e poi facendo valere la qualità tecnica.
Ecco, per chiudere, sentiremo il presidente subito dopo di te, e quindi lo chiederemo anche a lui. La mia sensazione è che la campagna acquisti dell'Anconitana non sia terminata. Tu ti aspetti ancora qualcosa, e che giudizio dai?
Questo chiedetelo al presidente, no? Se non fa tutte le domande a me. chi più di lui può rispondere?
Comunque sei soddisfatto di quanto è stato fatto finora dalla società?
Assolutamente, ci sono stati presi due giocatori che ho avuto io, un giocatore di cui ho grandissime referenze fin dal primo momento, come Riccardi, e Basualdo, spero che sia la sorpresa più lieta.
E su De Fabris e Fiore ti eri già espresso, comunque sono state tue richieste. Ultimissima cosa, poi ti lasciamo perché è arrivato un altro messaggio, veramente tanti messaggi, mister, ti vogliono bene. Una domanda a mister Marino: come vede lei la tattica del fuorigioco? Lo ha mai usato e crede di poterlo fare con i giocatori che ha?
la tattica del fuorigioco, sai, non è una tattica che si può fare, sì, è una conseguenza di come tu leggi il pallone, è un po' difficile da spiegare, perché si gioca sulla palla, la palla quando non ti corre rischi e tu puoi andare avanti, se c'è un giocatore davanti alla palla puoi salire e puoi anche lasciare gente alle spalle, perché quella palla non è pericolosa. Deve essere una conseguenza della lettura del pallone da parte di tutti e quattro i difensori, quindi non è una cosa che si fa come si faceva una volta, si alzava la mano e ci si fermava, è un pochino un discorso un po' più lungo.
E credo che sia necessario lavorarci molto prima di arrivare a provarla poi.
Assolutamente.
Bene, allora in bocca al lupo per domenica. E buona serata, mister. Grazie per essere stato con noi.
Al volo, mister. C'ho un messaggio che arriva dal nostro Roberto Cardinali che le ricorda l'appuntamento di mercoledì prossimo a DJ Biancorosso.
Ah, questo lo diciamo, mister, ai nostri ascoltatori. È mercoledì prossimo, ospite d'eccezione per DJ Biancorosso. E vedremo quindi mister Umberto Marino anche sotto un altro
sì, profilo. Mi è stato già comunicato dal nostro bravo addetto stampa Giuseppe Giannini.
Bene, ti divertirai, spero.
Le canzoni, non so che canzoni devo trovare, mi hanno detto di trovare le canzoni, ma ci deve pensare Giuseppe.
No, ci deve pensare.
Devono essere le tue, mister.
Vanno bene tutte, guarda che qui si accetta di tutto. Abbiamo ascoltato di tutto, ma veramente di tutto. Quindi puoi scegliere tranquillamente senza nessun problema. A Roberto, dopo gli indichiamo le tre canzoni.
Magari e... ti suggerisco Vincerò di Bocelli.
Vabbè.
No.
Suggerite, c'è bisogno.
Grazie mister, buona serata.
Buona serata a tutti. Grazie.
Ciao. Lasciamo anche mister Marino.
Stefano,
noi ci...
prima di andare in pubblicità, esatto, perché poi avremo il presidente, esatto, Stefano Marconi, io volevo recuperare la domanda che era arrivata da Claudio il Barzellettiere, che aveva fatto un'osservazione, sì, più una domanda che si collegava al discorso che avevamo fatto con Marco Pastonesi.
Solo che recupero
molto perché... attento Claudio il Barzellettiere, che a proposito di Coppi dice: mi sembra che sostanzialmente
a proposito della dama bianca,
sì, questo era un po' il
aveva
il
tirato
suo...
fuori io, siccome molto... che abbiamo le foto del campo, allora dopo volevo proporre le foto
vedere al presidente
del campo di Servigliano, quindi stavo recuperando le foto, le sto scaricando.
Eccolo.
Allora era Claudio.
Sì, Claudio. Prenderlo. Claudio, eccolo, dice qua: mi sembra che anche la dama bianca Giulia Occhini, ricordo, al Secolo, convivente di Coppi, avesse dei legami con Ancona. Mi pare che la sorella vivesse qua da noi e quando la dama venne a trovarla fu contestata al mercato rea da donna sposata di essersi accasata con il campione, anche lui sposato. È giusto il riferimento storico di Claudio Barzellettiere. Coppi, la dama bianca, ripeto, Giulia Occhini, che era sposata con un medico di Varese e poi quando divenne la compagna di Coppi, all'epoca insomma erano cose che erano punite anche dal punto di vista giuridico, fu condannata al domicilio coatto e venne qui ad Ancona, dove aveva una zia, non una sorella, e Coppi la seguì e fu ospite a lungo di Ubaldo Pugnaloni, corridore di Ancona e che era stato gregario di Coppi. E anche l'altro episodio che ricorda Claudio è esatto, perché in un'occasione Coppi, proprio in compagnia di Ubaldo Pugnaloni, fu contestato dalle donne del mercato perché ritenuto insomma, per l'epoca questa cosa faceva scandalo, e quindi nonostante Coppi fosse il grandissimo campione che era, ad Ancona le donne del mercato se la presero con lui, insomma. Ecco, questo è vero, è tutto vero quello che stiamo raccontando, perché a me lo ha raccontato di persona Ubaldo Pugnaloni, al quale va il mio ricordo, perché è una persona veramente dolce, straordinaria, e che ho avuto la fortuna di conoscere negli ultimi anni della sua vita. Gregario di Coppi, ma personaggio veramente, veramente straordinario.
Periodo storico sicuramente particolare quello, quindi era così, cioè non è...
E quindi a maggior ragione...
Buttarsi indietro nel tempo, per riuscire a capirlo.
Il libro di Pastonesi ripercorre quel periodo, veramente merita di essere letto. Bene, andiamo in pubblicità e poi Stefano Marconi.
Esatto, state con noi, 334 35 20 488, solo WhatsApp oppure la nostra pagina Facebook.
Corso. Tabaccheria Stefano Massi,
via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Alla tabaccheria Massi, inoltre, servizio di fax e fotocopie anche tramite USB. Il negozio vende anche giornali e giocattoli. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. L'Hotel Touring vi dà il benvenuto. A soli 350 metri dalla spiaggia, l'hotel è dotato di piscina all'aperto, ristorante, camere climatizzate con wifi gratuito e parcheggio incluso nella tariffa. 4 sale meeting attrezzate per riunioni e convegni a capienza variabile da 25 a 120 posti in base alle esigenze. L'Hotel Touring è a Falconara Marittima in via degli Spagnoli 18, facilmente raggiungibile dall'aeroporto, dall'uscita autostradale e dal centro di Ancona. Venite a scoprire l'Hotel Touring di Falconara. Vi aspettiamo in via degli Spagnoli 18, info www.touringhotel.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato da Lop e Momo, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80. La fortuna è una
ruota. Essenza. Per la tua famiglia, scegli la serenità di Essenza. Una linea di shampoo, bagno doccia e creme che rispettano la tua pelle e l'ambiente. Essenza. È senza le sostanze che non vuoi. Senza parabeni, coloranti né siliconi. Cosmetica certificata biologica, ecosostenibile, completamente prodotta in Italia. L'unica in flaconi biodegradabili. Essenza. È benessere bio per tutta la famiglia. Scopri tutta la linea su www.essenzabiocosmetici.com.
Se vuoi gustare degli ottimi piatti davanti al panorama più bello di Ancona, il ristorante Pizzeria Orizzonte è quello che fa per te. Il ristorante Pizzeria Orizzonte vi offre menù di carne o pesce ed è pronto a servirvi anche ottime pizze. Ristorante Orizzonte, ottima accoglienza, cordialità e professionalità. È ad Ancona, in via Fratelli Zuccari 4 a Pietralacroce. Telefono 071 35 88 009.
Tutti i bambini sono uguali. Anche i 100.000 bambini che hanno la mamma o il papà detenuti. Bambini senza sbarre ogni giorno ne accoglie 10.000 nei suoi spazi gialli. Costruiamone di nuovi per gli altri 90.000. Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro da rete fissa al 45594. Grazie.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo in diretta, siete sempre su Punto Biancorosso, siete sempre sulle frequenze di Radio Tua, sul canale televisivo 606 del Digitale Terrestre con gli amici di Radio Marche nel mondo, Luca Perilli in regia televisiva che saluto ovviamente, quindi se vedete qualcosa distorto, tutta colpa di Luca, io non c'entro niente, ecco, così pareggio i conti di tutte le cighe, come si dice ad Ancona, che mi arrivano dalla redazione televisiva del canale 606. Noi facciamo il massimo, Luca, abbi pazienza, su, facciamo radio, non facciamo TV. Però questa volta, tutti i giorni, dalle 18.30 alle 20, siamo anche TV, grazie proprio al supporto degli amici di RMM. Ma abbiamo già il nostro ospite al telefono.
Buonasera a Stefano Marconi, presidente dell'Anconitana, grazie di essere con noi, presidente.
Grazie a voi, grazie a te Ferdinando, buonasera a tutti.
Abbiamo appena avuto il nostro mister Umberto Marino e adesso il presidente. Col presidente ovviamente l'apertura non può che essere sul mercato, che è l'argomento caldissimo di questi giorni. Avete portato ad Ancona 7 giocatori nuovi, 2 under e 5 senior. lo ricordo per chi fosse all'ascolto da poco: De Fabrizis che è un difensore, Nicola Fiore che è un'ala, Luca Bartolini che è un terzino sinistro che raggiungerà la squadra la prossima settimana, Thomas Basualdo che è un centrocampista dal Canelli e Vincenzo Liccardi che è il centravanti ex Scafatese e ultimo arrivo. Soddisfatto di questi movimenti, Presidente?
Io credo che ho ascoltato l'allenatore in radio, perché ascolto sempre Radio Tua, e mi sembra che lui sia molto soddisfatto, e anche perché i movimenti che abbiamo fatto sia in entrata che in uscita sono dei movimenti che abbiamo concordato con lui anche nel breve periodo che abbiamo potuto lavorare insieme. Quindi lui è soddisfatto, noi siamo molto soddisfatti, speriamo che queste scelte riescano a dare il contributo che tutti i tifosi si aspettano, cioè una svolta radicale alla qualità del gioco e soprattutto direi ai risultati.
Ecco, sì, i risultati, come sottolineava lo stesso Marino, conta fare punti e già domenica c'è una partita che anche per quello che abbiamo sentito sul campo, sul tipo di terreno di gioco sul quale si disputerà la gara, insomma, va affrontata con il giusto piglio agonistico. Lei parlerà, Presidente, con la squadra prima della gara?
Ma non è previsto il mio intervento. Io tanto mi sento quasi quotidianamente con Umberto Marino e credo che Marino abbia tutte le caratteristiche, le qualità per poter parlare con la squadra, per poter motivare la squadra, quindi credo che non avrò neanche la possibilità e il tempo di andare a salutare i ragazzi.
E ecco, questa è stata una decisione, una precisa richiesta del, mi risulta, insomma, del Servigliano Lorese di giocare sul loro campo. Forse voi avreste preferito diversamente, anche perché mi dicono che le tribune non sono abbastanza ampie da accogliere anche i tifosi che verranno da Ancona.
E questo mi dispiace molto, perché soprattutto per i ragazzi che seguiranno l'Ancona e costretti ancora una volta magari ad assistere a una partita in campi un po' discutibili, però capisco anche che il San Marco Servigliano gioca le carte che ha, e naturalmente giocare in un campo così piccolo probabilmente almeno sulla carta li potrebbe un po' aiutare e favorire, però noi abbiamo una squadra, come ha detto bene prima Umberto, ci dovremmo mettere nel mezzo, andare a combattere, perché comunque noi vogliamo prendere questi tre punti. Quindi non mi meraviglia la volontà ferrea del San Marco di giocare una partita in casa, nel loro campo intendo, e quindi noi dobbiamo comunque affrontare questa partita come se fosse una partita di Champions League, dobbiamo vincerla e basta, non ci sono scuse, non c'è campo, non ci deve essere nessun alibi, insomma.
Ecco, mancano ancora 10 giorni alla chiusura del mercato invernale e io penso che non sia finita qui, o sbaglio?
Ma insomma, noi vogliamo vincere il campionato e per vincere il campionato dobbiamo cercare di migliorarci sempre, sempre di più, e se ci saranno delle opportunità che riteniamo importanti dal punto di vista strategico per far crescere ancora questa squadra, noi non ci tireremo indietro e l'accoglieremo l'opportunità, e magari la cercheremo pure l'opportunità, non aspettiamo che ci venga a bussare alla porta, quindi...
Beh, anche perché di gente a bussare in questo periodo ne viene tanta, immagino.
Diciamo che adesso ci sono i giocatori che sono svincolati, che magari fino a 2 giorni fa che non erano ancora svincolati pensavano di avere un futuro nelle loro società, erano un po' meno ragionevoli, diciamo, dal punto di vista della disponibilità.
Da ieri, lo ricordiamo, no? Ieri era
da ieri. Sì, da ieri, esattamente. Oggi gli stessi giocatori magari sono molto molto più disponibili, per cui naturalmente non abbiamo intenzione di rifare una squadra da zero, perché la squadra comunque ha delle basi più che buone, però abbiamo detto sempre che se c'erano da fare delle migliorie le avremmo fatte, ed è quello che stiamo cercando di fare, quindi fino al 22 mi pare che c'è la possibilità di fare dei movimenti e se ci sarà l'opportunità veramente importante lo faremo.
Ecco, Liccardi, la trattativa Liccardi è stata una trattativa abbastanza complessa. Ecco, come si è svolta? Come che avete individuato questo centravanti per l'Anconitana?
Ma lì devo dire che Andrea è stato bravo, perché cercavamo un centravanti d'area di rigore, forte fisicamente, astuto, perché c'ha una caratteristica anche Liccardi che è molto furbo in area di rigore, e il profilo che corrispondeva a queste caratteristiche era proprio Liccardi. Poi una trattativa che ha svolto tutto Andrea, mio figlio, insieme a Liccardi. Devo dire che Vincenzo era molto molto motivato e molto deciso a venire, anche se ha avuto dei problemi per sbloccare questa trattativa, che però non dipendevano dalla sua volontà. Poi abbiamo trovato la chiave per sbloccare queste resistenze, e poi è stato tutto più semplice, anche se tutto è avvenuto quasi all'ultima giornata, anzi direi all'ultima giornata e all'ultimo minuto. Però noi della società sapevamo che la volontà del ragazzo era solo quella. Lui aveva molte richieste da altre società campane, perché il ragazzo non si è mai mosso dalla Campania, quindi anche questo testimonia la volontà di, a 30 anni, di ha fatto questo passo importante, la sua volontà di fare bene e di segnare una pagina importante qui ad Ancona.
Ecco, ci dice, prima abbiamo ricevuto anche messaggi circa la trattativa che poi ha portato all'Anconitana a Luca Bartolini, un difensore che abbiamo visto molto bene anche nella partita che abbiamo giocato a Fabriano. Così insomma chiariamo anche la posizione di Bartolini. Bartolini è già stato preso dall'Anconitana, ma per espressa volontà del Fabriano potrà raggiungere la squadra solo la settimana prossima. È così, presidente?
Dunque, Bartolini ancora non è un tesserato ovviamente nostro, perché deve giocare ancora un'ultima partita col Fabriano. Abbiamo un accordo con il ragazzo, con la società, e però siamo andati noi a bussare a casa del Fabriano, e il Fabriano è già stato sin troppo disponibile, avendoci concesso la disponibilità di lasciarcelo questo ragazzo, ma l'unica cosa che ci hanno chiesto è la possibilità di fargli fare l'ultima partita, perché anche loro hanno i loro problemi.
Assenze in difesa.
Esattamente, e quindi non solo, li ringraziamo per aver comunque accolto la nostra richiesta, però non potevamo fare a meno che accettare le loro più che legittime
esigenze,
richieste, che erano quelle di fargli fare questa partita. Quindi non era una... non c'è stata da parte nostra la possibilità di pretendere un qualche cosa che non avremmo potuto pretendere.
Ecco, messaggi, Stefano, vuoi cominciare a leggere? Ne sono tanti, cerchiamo di selezionare.
Andiamo a raffica, intanto che leggo il messaggio, aspetta, rifaccio di nuovo vedere lo stadio di Servigliano. E Nando prenderà un po' di fresco,
sì,
perché
no, ma
vedo la
veramente
nota,
il campo, io lo conosco, il campo è di dimensioni piuttosto ridotte. Mi diceva Malus a inizio settimana che insomma ci eravamo sentiti, se piove in settimana diventa poi un campo anche molto pesante la domenica, quindi insomma è chiaro che quello che diceva il presidente è assolutamente reale. È chiaro che per il Servigliano giocarsela su quel campo significa avere un piccolo vantaggio, e non hanno voluto rinunciare a questo vantaggio, diciamola com'è. Ecco, questo è
poco ma sicuro.
Allora,
Luchino, che ci manda una serie di messaggi. Marconi, questa settimana fa il bis soddisfatto degli acquisti, ci può fare il nome di qualche giocatore che lei avrebbe voluto a tutti i costi? Io oltre a Liccardi ne prenderei un altro giusto per avere un cambio. Borghetti, con i trascorsi che aveva, l'avrei tenuto. Insomma, una raffica.
Sì, devo rispondere?
Sì.
Dopo passiamo agli altri.
Allora, ho già detto prima che faremo di tutto per migliorare la squadra. Posso dire che escludo dei movimenti in attacco, perché Liccardi è un giocatore importante, è inutile prendere un altro giocatore importante perché creeremo solo dei problemi, e prendere un giocatore che non è importante non servirebbe a nulla. Quindi quando poi si fanno queste analisi, queste valutazioni all'interno della società, ovviamente si riflette anche su queste cose. E mentre per quanto riguarda Borghetti è una carissima persona, una persona cordiale, gentile, educato, e ci ha dispiaciuto, però sono scelte che voi sapete perfettamente, non è che ci nascondiamo dietro un dito. L'allenatore ha voluto fortemente un giocatore che conosceva, del quale si fidava ciecamente. Devo dire che tra l'altro anche la scelta mi sembra che sia stata più che azzeccata, e a quel punto non potevamo rimanere con quattro centrali, cioè Mercurio, Borghetti, De Fabrizis e Trombetta, perché comunque far fare una stagione in panchina a un giocatore non sarebbe stato una cosa corretta. Quindi io dico che lui, sono contento perché so che poi ha trovato subito squadra, non avevo dubbi vista l'importanza del ragazzo, del giocatore, dell'esperienza che ha, e alla fine insomma credo che tutto si sia risolto nel migliore dei modi.
Sì. Poi abbiamo questo,
sì, beh,
Sergio
che dice, siccome ha saputo che c'è mercoledì, ha ascoltato che mercoledì c'è il mister a DJ Biancorosso, dice: ma non ci deve essere Micucci, non è che questo cambiamento è dovuto a un'eventuale cessione di Micucci? Micucci è in partenza, presidente.
No, Micucci non si muove da Ancona, ci ha proprio blindato.
E questa è la risposta.
Quindi Sergio, tranquillo. Semplicemente il nostro Roberto aveva chiesto al presidente della società se era possibile avere il mister per arrivare sotto Natale. Insomma, ci siamo.
Allora.
Dorico, presidente, io sono entusiasta e probabilmente non faccio testo per questo, ma ho l'impressione che il mercato sia andato molto, ma molto bene. Forse manca un centrocampista di spessore. Che ne pensa?
Penso che... Dunque, che Basualdo sia stato preso per fare quel tipo di lavoro che hai detto. Tuttavia non stiamo con le mani in mano e abbiamo anche spesso anche ascoltato il parere di esperti, di tifosi, no? Nella scelta di determinati giocatori. Quindi chissà che magari da qui alla chiusura del mercato non possa arrivare anche un altro giocatore, un altro elemento che vada ad arricchire di personalità, di carattere questa squadra, perché magari ne ha anche bisogno. Quindi vediamo e credo insomma che ci possano anche essere un altro nuovo innesto, però in questo momento non c'è nulla di concreto.
E comunque a centrocampo?
Sì, perché non credo che negli altri ruoli, come centrali difensivi, siamo messi più che bene. Ripeto, purtroppo abbiamo dovuto rinunciare anche a un grande giocatore come Borghetti, quindi è inutile andare a prenderne un altro. I difensori, adesso abbiamo fatto questa operazione in uscita di Bordi, che comunque ringrazio per il contributo che ha dato in questi mesi, ma abbiamo pensato che avevamo bisogno di un terzino sinistro, noi non ce l'avevamo proprio, quella era forse la lacuna più grande che questa squadra aveva in fase di costruzione, era la lacuna più grande da colmare, quindi diciamo che anche lì siamo a posto. E in mezzo al campo abbiamo tanti giocatori, molti, perché ne contavamo stasera 7 giocatori, considerando che Micucci per noi è una mezzala. Poi Micucci, perché prima ho detto blindato, perché è un giocatore estremamente duttile, forse il giocatore più duttile che abbiamo in rosa. Pensate che questo ragazzo, che è un piede destro, ha fatto il terzino che non è un terzino e ha giocato a sinistra che non è a sinistra, eppure ha fatto anche delle buonissime prestazioni.
E poi lo ricordiamo con l'Osimhen anche da centrale difensivo.
Sì, però lui è una mezzala.
È una mezzala.
Poi nell'Osimhen si è adattato, diciamo che è un po' nelle corde di questo ragazzo doversi adattare e fare un po' il tappabuchi. Si dice sempre che se fai il tappabuchi o sei un fenomeno, no, oppure vali poco. Io credo che lui non sia né l'uno né l'altro, credo che sia un buon giocatore che però abbia questo grande spirito d'adattamento e anche delle capacità di adattarsi a più ruoli. Quindi quando trovi un giocatore così fai fatica a rinunciarci, no? Perché ti fa il classico jolly che può ricoprire 2-3 ruoli, ma lui lo sappiamo perfettamente perché Micucci lo conosciamo, ve lo ricordate tutti quando giocava con la Civitanovese, quella famosa finale che al Del Conero, lui era uno dei centrocampisti ed è stato uno di quelli che ci ha dato filo da torcere veramente. quindi lui è un centrocampista, tornerà a fare quel lavoro lì, e quindi adesso a centrocampo siamo in tanti, sono in tanti, perché a parte Visciano e a parte Basualdo, poi abbiamo Micucci, appunto, Magnanelli, lo stesso Giambuzzi, ma non dimentichiamoci anche di Zagaglia, che per noi rimane un giocatore, sì, diciamo un under, però ha la personalità e il carattere di un over, quindi lì in mezzo c'è tanta roba, veramente tanta tanta roba.
Ancora messaggi, quest'altro amico ci chiede: è giusto che ogni squadra, anzi ci dice, è giusto che ogni squadra giochi nella propria tana, anche perché nei campi neutri abbiamo penato quest'anno. E quindi la considerazione.
Presidente, ha detto che no, già hai risposto qui, presidente.
Sì, no, ma infatti ho detto che è giusto, non ho detto che non è giusto, tant'è vero che il San Marco Servigliano ha lottato per poter giocare in quel campo. Dico solo però che a noi questo campo ci penalizza, così come penalizza i nostri tifosi. Questa è la mia, una solo un'osservazione. Non ho detto che il San Marco Servigliano non aveva il diritto di giocare o ha fatto male ad insistere a giocare lì, tutt'altro.
Anzi, lui chiudeva che ci è andata peggio quando abbiamo fatto il campo neutro, il campo. Questo nostro amico dice meglio giocare
sì.
Il campo di loro.
Io direi, come ha detto mister Marino, poi le partite vanno giocate su qualsiasi campo e bisogna imporre poi la propria forza, questa è la verità. Stefano, ancora qualche altro messaggio, poi andiamo a chiudere con il presidente, con un altro argomento che c'è.
Sì.
C'è uno specifico messaggio anche lì.
Allora, questo è critico di questo nostro ascoltatore, dice: la mia impressione è che sia stato fatto lo stretto indispensabile, non dimentichiamo cosa ha fatto fin qui questa squadra, PS Basualdo, neanche il mister sa chi è, insomma.
Ecco, Basualdo chi lo ha scelto, presidente?
Ha scelto tutto il nostro staff tecnico, come fanno tutte le società di questo mondo, cioè non c'è uno che sceglie i giocatori e li porta. C'è una società che ha uno staff tecnico che si confronta con l'allenatore e poi prende i giocatori. Non c'è nessuna cosa particolare, insomma, da raccontare.
Si è impazzita la macchina, adesso li recupero i messaggi.
Ecco, c'era il messaggio sulla terna arbitrale.
Ci arrivo, è che sono talmente tanti,
sì,
che poi...
Presidente, così en passant ci ha detto: vogliamo vincere il campionato, quindi la società è fortemente convinta che questi 7 punti possano essere recuperati.
Sì, oggi è maggior ragione, ve lo dico, anche se l'abbiamo sempre sostenuto anche in periodi un po', come dire, di crisi, no? Però io vorrei, così mi ricollego anche all'ultima osservazione, vorrei che voi foste voi a dirmi chi è che ha un attacco sulla carta più importante di quello dell'Anconitana. Abbiamo davanti 2 giocatori molto molto importanti come Ambrosini e Liccardi, abbiamo 2 esterni, uno come Fiore e uno come Mansur, in più abbiamo un ricambio come Cameruccio. Insomma, niente male per una squadra d'eccellenza. Poi è chiaro che quello che noi troviamo sulla carta lo dobbiamo poi riscontrare la domenica, ma abbiamo davanti veramente tanta tanta roba oggi. Magari prima avevamo meno cose, perché l'arrivo di Fiore e lo stesso arrivo di Liccardi oggi ci daranno una spinta veramente in più rispetto a prima. Quindi non so se abbiamo fatto tanto o poco, però in eccellenza io un attacco così non lo trovo, francamente, non lo riesco a trovare, però se qualcuno me lo segnala, magari mi posso anche convincere del contrario.
No, vabbè, aspetta, ovviamente, come diceva lei e come diceva pure mister Marino, dobbiamo aspettare poi il riscontro del campo, perché è sempre il campo quello che poi ci dà la misura di come un calciatore si integra, si inserisce. Io credo che Liccardo sia il profilo che serviva, perché lo dicevamo da inizio stagione che forse mancava peso davanti, e che Fiore potrebbe dare, soprattutto se migliora la propria condizione atletica, questa è la mia opinione, perché io l'ho visto ancora indietro come condizione fisica domenica, è un giocatore che può dare delle soluzioni che prima non c'erano, questa è la mia opinione, insomma, ecco, visto
sì,
che...
è un'opinione che condivido, così come condivido il fatto di dimostrare poi la domenica che quello che è stato fatto, le scelte che sono state fatte sono scelte, come dire, azzeccate. Però magari c'è spesso il vizio di criticare prima di vedere le cose. Allora vediamo adesso,
certo,
intanto, io sono d'accordissimo, tutto quello che funziona sulla carta deve poi funzionare anche dal vero, diciamo, quando si va a giocare a calcio. Quindi vediamo già domenica, anche se magari giocheremo in un campo pesante perché le previsioni del tempo sono quelle che sono, giochiamo in un campo difficile, però dobbiamo comunque tirar fuori tutto quello che noi abbiamo, perché comunque riteniamo di avere una qualità tecnica superiore, su questo credo che dobbiamo essere tutti d'accordo, però questa superiorità tecnica deve anche superare questo gap magari del campo piuttosto che di altre cose, perché se siamo più forti non ci dobbiamo preoccupare del campo.
Sì, ecco, io accolgo con piacere le sue parole, Presidente, anche perché non vogliamo più vedere un'Anconitana che soffre contro una squadra, al di là dei nuovi acquisti, ma non servono i nuovi acquisti, nettamente inferiore come l'Azzurra Colli di domenica. E allora ti chiedi, c'è qualcosa anche che va al di là poi dei discorsi che facciamo, cioè speriamo che i giocatori riacquistino fiducia, riacquistino la capacità di giocare in maniera più, con la mente un po' più sgombra ma determinata, ecco, perché domenica abbiamo sofferto, a mio avviso, cioè l'Anconitana ha sofferto, a mio avviso, noi sugli spalti magari, contro un avversario che a mio avviso era inferiore, cioè era al di là, al netto dei nuovi acquisti, ma una squadra che non può mettere in difficoltà l'Anconitana. Quindi da questo punto di vista sicuramente crediamo che anche l'arrivo di giocatori che hanno fatto esperienze diverse possa essere un valore aggiunto. Non so se condividi questa analisi.
Sì, la condivido, e se devo anche fare un'analisi un po' più profonda, credo che probabilmente quello che poteva mancare erano giocatori che magari avevano la qualità ma non avevano la personalità,
esatto,
per giocare in una piazza come Ancona, perché certi giocatori poi magari poi avremo modo anche di vederlo, possono magari esprimersi anche molto molto bene in campi e in piazze che non si chiamano Ancona, perché non vedete, un conto è giocare con l'Atletico Colli, un conto è giocare con l'Ancona, e sono due cose diverse. Giocare ad Ancona ci vuole una tenuta mentale, un carattere, una personalità che vanno al di là della qualità. La qualità è una cosa, la testa è un'altra. Io credo che a un certo momento dentro lo spogliatoio alcune difficoltà riscontrate sul campo da parte di qualche giocatore avessero quasi scalfito la mente di qualcuno, ma soprattutto di chi non ha carattere e di chi non ha personalità, perché lo vedevamo anche nelle ultime domeniche, come dire, dalle teste basse che giravano dentro gli spogliatoi, no? Allora, quando tu vedi un giocatore con la testa bassa significa che ha perso l'autostima, o forse ne ha sempre avuta poca, e forse quello è stato il problema più grosso, trovare giocatori che in altre piazze, negli anni passati avevano giocato, avevano fatto anche bene, però non era Ancona.
Esatto.
Ancona ha un suo risvolto particolare, e questo ne dovremmo tenere presente anche per il futuro, dovremmo prendere giocatori abituati a vincere, abituati a lottare, abituati anche alla critica, perché no?
Di personalità, anche, in una parola.
Esattamente, bravo, di personalità. Cosa che probabilmente eravamo carenti.
Flavio,
ma vi posso garantire che Liccardi è un ragazzo di personalità.
Bene, Flavio fa un accostamento audace ma interessante. Se l'Atalanta è passata, nonostante i 0 punti in 3 giornate, non vedo perché non si possa recuperare 7 punti e vincere il campionato, forza Ancona.
Noi ci crediamo al punto tale da aver continuato ad investire nella campagna acquisti dicembrina, perché se non fossimo convinti di questo magari ci saremmo tirati indietro, quindi non ci siamo fermati, magari non ci fermeremo ancora, perché ci crediamo ancora profondamente, dopo aver anche visto il livello di questo campionato, dove noi non abbiamo incontrato squadre che sulla carta sono nettamente più forti, siamo andati in difficoltà spesso per carenza di personalità, abbiamo dei giocatori che non hanno il carattere e la personalità per giocare ad Ancona.
Esatto, e forse è questo perché abbiamo sofferto anche contro l'Azzurra Colli.
Stefano. Messaggi velocissimi, dai. Christian che dice: dai presidente, che il sacco di Babbo Natale è abbastanza fondo anche per un altro centrocampista di spessore. Poi ci sono delle faccine sorridenti. Max 65, grazie presidente, rispettato l'impegno con la città, squadra più completa e robusta con più soluzioni tattiche e di uomini. In Italia tutti allenatori, ma forse bisognerà essere più vicini alla squadra, uniti per un unico obiettivo. Ancora vabbè, questo no, niente, questo andiamo dopo, era sotto, che ce andiamo, eccolo qua l'altro messaggio che arriva da un altro Claudio, non l'ho numerato questo, fra poco numererò anche questo, sarà Claudio 4 sì. Probabilmente grande presidente, sapevo che avrebbe fatto di tutto affinché rafforzasse la squadra per salire. Come si fa però per quello che riguarda la terna arbitrale? Un arbitro di Ascoli e due guardalinee, uno di Macerata e uno di San Benedetto. La società non può fare niente su queste decisioni, ci chiede Claudio. Noi non abbiamo, anche... non abbiamo toccato questo tasto, perché di solito lo facciamo alla fine. Allora, diciamo che San Marco Servigliano Lorese e Conitana sarà diretto dalla signora Samira Curia di Ascoli Piceno e coadiuvata da Marco Scarpetti di San Benedetto, Emanuele Bellagamba di Macerata, e l'in-match ci sarà...
Samira Curia della sezione di Ascoli Piceno.
Della sezione di Ascoli, sempre sezione parliamo però, no? E ricordiamo che il match si disputerà a Servigliano in provincia di Fermo, perché le Marche hanno 5 province, quindi siamo tutte occupate. Presidente, a te.
Queste sono domande pericolose, sapete perfettamente. Io non vorrei cadere nella banale polemica, che credo che non abbia nemmeno senso. Tanto cominciamo a dire che noi abbiamo i punti che ci meritiamo, perché magari cerchiamo di dare responsabilità a chi non ne ha, partiamo male. Poi ci sarebbe da fare un'altra considerazione, che non è la prima volta che ci vengono dati arbitri che inspiegabilmente appartengono alla sezione della città che ci ospita. Questo non significa che, ripeto, i risultati sono alterati, però credo che debba essere data la serenità degli arbitri, che comunque come noi sono dilettanti, di lavorare un po' più, come dire, tranquilli, perché comunque qualcuno potrebbe non esserlo. Cioè, io ricordo, a parte la giornata di oggi, però anche quando abbiamo giocato contro l'Atletica Azzurra Colli, noi ci avevamo l'arbitro di Fermo e il guardialine di Fermo. Cioè, secondo me non era il caso che noi giocavamo in casa, anche qui ci avevamo così arbitri e guardialine. Poi potrei citarvi anche la famosa gara di Coppa Italia col Porto d'Ascoli, quando noi ci giocavamo una cosa molto importante, gli assistenti erano due della sezione di Ascoli. Vorrei vedere se fosse stato il contrario, se Ancona Porto d'Ascoli si giocava ad Ancona con due segnaline di Ancona. Non mi sembra una cosa, ripeto, no, questo non significa che i risultati sono stati alterati, non lo penso neanche, penso sempre nella buona fede degli arbitri e dei segnaline, semmai penso alla, come dire...
alla tranquillità dell'arbitro.
Sì, non capisco queste scelte di chi fa queste designazioni, perché mettere in difficoltà? Tra l'altro a Porto d'Ascoli, vi ricordate, c'è stato un gol annullato, io non l'ho visto perché ero fuori, però ho visto quel poco che ho potuto vedere in TV, un fuorigioco, non fuorigioco di Zagaglia, che se c'era, ammesso che c'era per un non nulla, ecco, ma con quale serenità uno alza la bandiera, sai che sei di Ascoli, insomma, credo che ci voglia anche lì buon senso, e credo che forse valga la pena chiamare arbitri che non appartengono alla città della squadra che ospita, perché immagino che arbitro segnalino in questo caso, credo che ce ne sono talmente tanti che, visto che noi società tutte facciamo i sacrifici, paghiamo anche le tasse per poter partecipare a sti campionati, ecco, dateci degli arbitri che in qualche maniera non possono essere condizionati, perché è normale che... Ma io ricordo anche la partita, mi pare, col Montefano, c'avevamo un assistente di Macerata, però non mi ricordo mai un assistente ad Ancona quando giochiamo ad Ancona, francamente. Non, o mi è sfuggito, oppure... ma non credo che mi sia sfuggito, insomma. Quindi quello che io penso è, per concludere, abbiamo i punti che ci meritiamo e nessuno ci ha tolto niente, punto. Seconda cosa, credo che quando venga designato un arbitro e dei segnaline, devono, chi li designa li deve mettere nella migliore situazione possibile per poter essere sereni, tutto qua. E quindi io su queste scelte sono un po' critico, perché mi immagino un segnaline di Ascoli che si trova a giudicare una squadra di Ascoli o della provincia di Ascoli e si trova a decidere su un episodio dubbio, non hanno gli strumenti per valutare perché non c'è la VAR, non c'è nulla, magari uno è condizionato, quindi psicologicamente, non in maniera maliziosa, per carità, questo non lo penso neanche.
Beh, comunque ricordiamo che
a livello statistico la signora Curia Samira, che già ha diretto l'Anconitana, ha portato anche bene, perché la trasferta di Castelfidardo con l'Anconitana che ha vinto 2-1, quindi
sì,
insomma,
a parte questo, no, volevo
non
dire
male,
che
no.
L'Anconitana ha avuto, questo lo diciamo per dovere di cronaca, ha avuto anche diverse volte, adesso io non ricordo, l'avevo fatta questa statistica, diverse volte un arbitro proveniente
da
dagli scambi, da fuori regione, quindi io credo che anche nelle designazioni arbitrali il designatore qualche difficoltà ce l'abbia, perché alla fine le province delle Marche sono queste, sono cinque, insomma, quindi
sì, come scrive questo nostro amico,
fra chi esce, chi non esce, chi deve uscire, chi si deve incrociare, possa accadere. Però Presidente, ecco, io credo che poi l'approccio sia giusto, questo di sereno, di precisare in premessa che i punti dell'Anconitana sono quelli e che quindi non diamo alibi e non facciamo discorsi. Quindi perfetto, no, va benissimo. Ecco, dico anche che non è facile il compito del designatore, e io credo che all'Anconitana, per il blasone, per il cioè per il pubblico anche, perché ecco, io dico, credo che arbitrare davanti a 1500 tifosi non sia uguale che arbitrare davanti a 200 tifosi, al di là della provenienza, spero e credo che all'Anconitana vengano riservati arbitri che siano già pronti anche per il salto di categoria. Quando arrivano arbitri da fuori regione, questo è garantito, perché quel tipo di designazione prelude, o comunque sono arbitri sotto valutazione per passare di categoria, quindi dovrebbero essere i migliori. Questo è quello che io spero per l'Anconitana.
Sì, però hai perfettamente ragione, sottolineo, no, le cose che ho detto prima, questo non è un recriminare sui risultati, che comunque abbiamo i punti che ci meritiamo e che gli arbitri fanno come sempre del loro meglio. Parlo proprio dell'aspetto psicologico, che dovrebbero mettere in condizioni le persone di essere serene. Se tu giochi San Marco Sevigliano Anconitana domenica e prendi un arbitro della sezione di Ascoli, lo metti in difficoltà, così come vorrei capire quando noi abbiamo giocato Anconitana Fossombrone ad Ancona, c'era un arbitro della sezione di Pesaro.
Sì.
Perché non c'era? Allora, perché non c'è mai un arbitro della sezione di Ancona, mi chiedo. No,
sì, capisco il discorso, quindi cioè il gioco degli incroci porta poi sempre ad avere arbitri.
Bravo, il gioco degli incroci ci dice sempre il contrario, quello che non capisco. Allora, per carità, io dico che gli indizi sono tanti, e poi magari uno può anche, quando sono talmente tanti, gli indizi diventano anche delle prove, perché questo che io dico non me la invento, cioè Anconitana, Forsemporese, arbitro Cardelli di Pesaro, San Marco Anconitana, arbitro Samira Curia di Ascoli. È una casualità, siamo sfortunati, diciamo così, ma non nell'arbitro, che la qualità dell'arbitro non si discute, ma io immagino che di arbitri ce ne saranno anche altri nelle altre sezioni, non mi pare che non ce ne siano di arbitri, no? Mi fa piacere quando vedo gli arbitri che arrivano da fuori regione, mi fa molto piacere, perché poi serve anche a loro fare esperienze, soprattutto quando vengono in campo come il Del Conero, però quest'anno ce ne state po'. Ci sono state queste cose, anche la partita col Porto d'Ascoli, francamente mettere gli assistenti di Ascoli secondo me non è stata una scelta proprio azzeccata.
Bene, Presidente, allora esaurito anche il discorso degli arbitri, per chiudere, perché di messaggi ne sono arrivati tantissimi, io mi scuso anche con gli ascoltatori, ma dovremmo tenere il Presidente qui per altre due ore e invece l'abbiamo già trattenuto abbastanza. Presidente, una tua considerazione sulle prospettive dell'Anconitana, tenuto conto che giochiamo domenica prossima la 14ª giornata e che abbiamo 20 punti e la prima è a 7 punti. Ecco, qual è proprio la tua valutazione dal punto di vista del vertice societario?
La valutazione del rendimento fino adesso dell'Anconitano o le prospettive?
No, le prospettive, perché insomma la valutazione sul rendimento, che sia insufficiente, l'abbiamo detto, e tant'è vero che voi siete intervenuti e state intervenendo sul mercato. Ecco, qual è, come vedi, ecco, che cosa ti aspetti tu nelle prossime 16 giornate di campionato?
Noi adesso abbiamo
17.
Quattro partite importanti, tra l'altro le due partite tra l'ultima di campionato e la prima del girone di ritorno le abbiamo tutte e due in casa, e fino a lì io mi aspetto, dobbiamo prendere quattro vittorie. Dobbiamo,
quindi ricordiamo, adesso c'è domenica c'è la trasferta a Servigliano, poi abbiamo Marina e Urbania.
Sì, esattamente, bravo.
E poi andiamo a Sassoferrato.
No, le tre partite, scusa, no,
sì.
Tre partite.
Sì.
Noi queste tre partite le dobbiamo portare a casa, perché sono fondamentali. Dopodiché siamo arrivati al giro di boa, siamo al girone di ritorno. Credo che se una squadra, in questo l'abbiamo visto, no? Che se una squadra riesce a fare 9 punti in tre partite, scala parecchie posizioni. Poi vedremo se questa avverrà o meno, perché non dipende da noi. Noi dobbiamo solo vincere, poi quello che fanno gli altri... speriamo che qualcuno rallenti, ma fino adesso il campionato ci ha detto che non c'è una squadra che vince tre partite di fila, no? Quindi se riusciamo a portare a casa queste tre partite, io credo che si apra uno scenario completamente nuovo per l'Anconitana, uno scenario che può vedere finalmente l'Anconitana presto in testa alla classifica e poi arrivare alla fine della stagione e vincere questo campionato. Se così non fosse, ovviamente dovremmo lottare poi nei playoff, ma vorremmo assolutamente evitarli, e la campagna di rafforzamento è stata costruita proprio perché cerchiamo e vogliamo evitarli. Però è chiaro che, essendo con 7 punti di ritardo, se la prima in classifica le vince tutte, noi non vinceremo mai questo campionato. Però dubito che la prima in classifica possa vincere tutte le partite, perché abbiamo visto che c'è un grandissimo equilibrio. Quindi io continuo ad avere fiducia, l'ho sempre avuta, e oggi con questa campagna acquisti vi dico che sono ancora più fiducioso di prima.
Benissimo. Presidente, grazie di essere stato con noi, in bocca al lupo per domenica prossima e ci vediamo a Servigliano.
Benissimo, grazie a tutti e ci vediamo domenica.
Buona serata.
Buonasera Presidente. Lasciamo anche il presidente dell'Anconitana, tanto qua ci abbiamo tanti messaggi,
sì,
ancora.
I messaggi ci sono, ripeto, non riusciamo veramente a leggerli tutti. Comunque c'è Dorico che parla su Cellini, andiamo a sunteggiare, e dice che è troppo impegnato a giocare a briscola per... vabbè, insomma, è simpatico, diciamo. Poi c'è qualcuno che dice, ho letto sempre con questa storia degli arbitri. Ripeto, noi come Radio Tua sugli arbitri e sulle designazioni arbitrali ci scherziamo. Io ritengo, e l'ho detto, che per blasone l'Anconitana dovrebbe avere arbitri sempre di un certo livello. Finora secondo me è stato così, nel senso, io non ricordo arbitraggi che siano scandalosi o che abbiano danneggiato l'Anconitana. Mi pare che anche il presidente Marconi lo abbia detto, lui ne fa esclusivamente una questione di tranquillità. Dice, un arbitro di Ascoli potrebbe essere condizionato nell'arbitrare l'Anconitana, che non significa quindi screditare gli arbitri o criticare quello che è accaduto. Lui stesso ha detto, abbiamo i punti che ci meritiamo. Poi abbiamo chi suggerisce le formazioni, chi dice il campionato regionale, le province sono quelle, è dura, ma è così, l'ho appena detto anch'io. Più o meno è questo, Stefano. Direi di andare con l'ultimo ospite, perché siamo già in ritardissimo.
Esatto, siamo
ben oltre le 20.
Allora, a livello per chiarezza, tante volte svaltiamo le cose, no? Allora, le sezioni arbitrali nelle Marche sono, oltre ai capoluoghi, quindi Ancona, Ascoli, Macerata, Pesaro, Fermo, perché ricordiamo che sono 5 le province, però ci sono le sottosezioni, che sono la sezione di Iesi e la sezione di San Benedetto.
Vabbè.
Fa un po' ridere quando parli, dici, francamente, no? Un match che si gioca a Porto d'Ascoli, la sezione non è quella di San Benedetto, ma è quella di Ascoli. io potrei dire la targa è la stessa.
Sì, cioè, appunto, adesso... quindi voglio dire, ci sta tutto il contrario di tutto. Ecco, quindi,
però effettivamente la suddivisione in realtà non è su 5, ma su 7 possibilità.
Ecco, voglio precisare questo, che noi sulla designazione degli arbitri, noi in trasmissione ogni venerdì ci scherziamo. Ci fa piacere, anzi, che ci sia un arbitro... che sia una signora, perché questo insomma è comunque
che poi sta andando molto bene, tra l'altro cose.
Un arbitro, lo diciamo, quello che ci sarà domenica prossima ad arbitrare San Marco Servigliano Lorese, anconitana, che finora si è comportata molto bene, è alla sua sesta designazione credo in questo campionato di eccellenza. Noi crediamo che anche il discorso del presidente sia stato chiaro: lui non contesta gli arbitraggi, ha detto abbiamo i punti che ci meritiamo, dice solo vorrei che gli arbitri fossero sereni, dice forse un arbitro di Ascoli che arbitra l'Anconetana potrebbe non esserlo, quindi questo è alla fine il discorso.
Sicuramente si potrebbe prestare più a contestazioni,
non è stato, e ripeto, io vorrei solo arbitri bravi. Poi
ancora mi pare che abbiamo avuto un arbitro di Ascoli invece che è andato molto bene,
sì ma appunto tra le altre cose, quindi l'importante è che siano arbitri bravi e non al di là delle targhe, come dicevi tu. E intanto mi era stata chiesta da un nostro ascoltatore, non ricordo chi fosse, una valutazione sulla campagna acquisti, o meglio mi era stato chiesto se i movimenti che la società aveva effettuato erano, a mio avviso, Roberto 3, perché anche di Roberto oltre che di Claudio ce ne sono tanti, diceva, quindi una domanda rivolta a me, se un solo rinforzo poteva bastare per risolvere tutti i problemi del centrocampo e cosa ne penso in generale del mercato biancorosso. Allora, sul problema del centrocampo credo che con Basualdo non si risolvano tutti i problemi del centrocampo, ma credo che la società lo sappia, perché abbiamo capito dalle parole del presidente che non è finita qui, che arriverà qualcos'altro. Per quanto riguarda la... diciamo la campagna acquisti nel suo complesso, a mio modo di vedere occorrono delle alternative, anche servono giocatori di personalità, quindi se arriva un altro centrocampista serve un giocatore, io lo dico dall'inizio, un giocatore di grossa personalità, uno che faccia girare la squadra, uno capace anche di leggere i momenti della partita, di grossa personalità, che sia in grado di trascinare gli altri. Credo che servano anche le alternative in panchina, perché abbiamo visto troppe volte, quando l'Anconitana è andata sotto, comunque era in situazioni di difficoltà, di non avere giocatori che potessero essere impiegati, e di quei giocatori che tu li metti in campo e cambiano la partita, che siano in grado sia tatticamente che dal punto di vista tecnico di dare una svolta. Ma su tutto questo parliamo con il nostro ultimo ospite, che è Emanuele Pesaresi. Io ti ringrazio, Emanuele, per essere con noi. Buonasera, benvenuto.
Buonasera a tutti voi.
Emanuele era domenica, adesso lavora per la Recanatese, domenica però era al Del Conero e ha visto la partita dell'Anconitana, una partita, come abbiamo anche detto al presidente, veramente non da Anconitana, perché Anconitana non può soffrire in questo modo contro l'Azzurragolli. Che ne pensi tu, Emanuele?
Ma sicuramente non è stata una grande partita, però era importante per l'Anconitana vincere contro una squadra onestamente molto modesta. L'importante era vincere, insomma, ci sono riusciti. È chiaro che con la squadra adesso che va ritoccata, probabilmente si vedrà qualcosa di diverso, almeno si spera.
Ecco, perché con la squadra che era in campo domenica, obiettivamente è difficile pensare di poter recuperare 7 punti dalla prima, ma anche tutte le altre squadre, perché non sono solo i 7 punti, no? Ma davanti l'Anconitana ha anche altre squadre.
Ma no, i punti non sono neanche tanti, se andiamo a vedere. Il problema è che ci sono 3-4 squadre che non molleranno la presa, per il Gallo, per il Porto d'Ascoli, il Castelfidardo, quindi il divario è anche poco tra virgolette, però ci sono, devi farla corta su più squadre, che diventa ancora più complicata. Ancora non deve mai sbagliare una partita, la deve vincere, non dico tutte ma quasi, e sperare in qualche passo falso delle altre, insomma.
Che idea ti sei fatto di questo campionato? Tu hai visto diverse partite, immagino. Ecco, è un campionato rispetto per esempio a quello che avete giocato voi l'anno della promozione in Serie D, quando tu eri in campo con l'allora Ancona 1905. L'impressione è, no, che è un campionato più equilibrato, ma in basso forse?
Ma non lo so se più basso, sicuramente più equilibrato, perché non ci sono squadre, cioè l'Ancona in questo punto è fortunata che davanti vanno piano, perché se trovano una squadra che andassero un po' più forte sarebbe stato veramente complicato.
Perché Emanuele, lo ricordiamo, voi vinceste oltre la Coppa anche il campionato, ma per un solo punto e all'ultima giornata, e con la famosa battaglia di Fermo.
Ma sì, c'era, sicuramente c'era una squadra un po' più di qualità, però ripeto, non è giusto fare paragoni, perché parliamo di più di 10 anni fa, quindi non è giusto. È chiaro che sia noi che la Fermana eravamo squadre nettamente più forti di queste squadre che ci sono adesso in eccellenza.
E però ricordiamo anche che la terza, se non ricordo male, il Pidenza Cascinari arrivò 13-14 punti dietro a voi due, insomma, alle due, al duello Fermo e Ancona. E secondo te la squadra che hai visto domenica, in quali reparti andrebbe migliorata? Se tu ti potessi spendere un jolly, dove lo spenderesti? Un giocatore forte, dove lo metteresti in questa squadra? Cosa manca di più?
Secondo me per vincere i campionati ci vogliono giocatori forti in tutti i reparti del campo. Io penso che si stiano attrezzando per prenderli in ogni reparto del campo. È chiaro che, ripeto, la distanza non è tanta, però devono vincere quasi tutte le partite per cercare di risalire un po' la china, perché sennò diventa difficile. Ho visto domenica i due nuovi innesti che sono arrivati, onestamente mi hanno fatto anche una buona impressione, quindi questi qua possono dare qualcosa in più, ma sono pochi secondo me. Penso che la società stia valutando anche altri giocatori, giustamente, perché ripeto, dandovi anche adesso dal duolo e sul giornale, quindi hanno preso un altro attaccante. Ci vuole la rosa lunga, nonostante non ci sia più la Coppa, però ho visto domenica che mancando Mansur, l'unico che salta l'uomo secondo me è lui, e sono andato un po' in sofferenza senza di lui, quindi ci vuole anche
alternative dalla panchina, come dicevamo.
Esatto. Anche perché i campionati si vincono con chi entra in campo quando magari le squadre sono stanche, se metti dentro giocatori di qualità è normale che ti possono far vincere la partita, se metti dentro magari una pedina che non ti alza niente diventa poi difficile.
E infatti quello che dicevamo anche al presidente, che bisogna avere alternative, giocatori che quando vanno in campo nel secondo tempo cambino anche il corso della gara, se è il caso. L'anno scorso c'erano Pier Gallini e Iachetta, che almeno in, chiaramente era promozione, ma nel secondo tempo, quando Nocera li impiegava, spesso sono stati decisivi, no? Quindi quel tipo di giocatore, quel giocatore che lo mette in campo e spariglia il canovaccio tattico della partita.
Sì, sì, assolutamente, ma ripeto, le vinci dei campionati, cioè la rosa deve essere lunga e con tanti giocatori di qualità, e poi dopo deve essere bravo l'allenatore a gestirli, perché poi quando c'è dei giocatori importanti che non giocano, e lì il lavoro dell'allenatore sta proprio in quello, di gestire bene il gruppo.
Però ecco, torno alla domanda di prima. Posto che loro hanno preso un attaccante, Liccardi, hanno preso un centrocampista argentino, Basualdo, che giocatori che io non conosco, hanno preso Luca Bartolini, terzino sinistro del Fabriano, che arriverà la settimana prossima, e hanno preso i due che hai visto domenica, cioè De Fabrizis e Fiore, e il presidente ci ha fatto capire che arriveranno altri, ma ecco, secondo te, per quello che hai visto domenica, ripeto, proprio il ruolo più scoperto qual era? O comunque quello, il primo da coprire in quella squadra?
Ma secondo me ce ne sono due, una punta centrale e un centrocampista che abbia un po' di qualità, perché Visciano secondo me
è un mediano.
È un buon giocatore per la categoria, ottimo giocatore per la categoria, ma è portato a fare altro tipo di lavoro, non certo quello di impostare il gioco, secondo il mio avviso. Poi dopo, chiaro, queste sono cose che l'allenatore decide, valuta, tiene sotto mano tutti i giorni, quindi io non sono chi a giudicare.
Conosci Luca Bartolini?
Io di questi ragazzi che hanno preso sinceramente non ne conosco neanche uno.
No, lo chiedevo perché è di Ancona e magari tu avevi avuto modo di vederlo.
ed è un bene che sia d'Ancona, che almeno magari ci tiene di più, ci tiene tanto.
Ecco, è questo il discorso che volevo farti, cioè secondo te avere qualche giocatore in più di Ancona è un valore aggiunto a questi livelli?
Assolutamente sì, perché poi uno in questa città ci vive, quindi fare le figuracce non fa piacere a nessuno. Io ricordo quell'anno, se torniamo indietro negli anni, insomma, eravamo 6, 7, 8 nel territorio, quindi è normale che chi viene da fuori, non dico che non ci tenga, perché non è così, però è chiaro che se giochi per la tua squadra, la tua città, secondo me dai sempre qualcosa in più.
Sì, in effetti, questo poi ci dice l'esperienza, perché insomma, almeno a questi livelli, l'appartenenza è un valore che spesso si trasmette anche agli altri, quando c'è un gruppo, lo diceva anche Mallus prima, quando c'è un gruppo poi questo gruppo trasmette questo valore di appartenenza anche a quelli che vengono da fuori, fa un po' da traino.
Assolutamente, quello che era accaduto 10 anni fa con i vari magari genti che venivano da fuori, altri giocatori che venivano da fuori.
Sì, ricordiamo che arrivarono Ruffini, Genchi, Cremona, no?
Sì, col fatto che c'eravamo io, Gianmarco Malavenda, i fratelli Santoni, Davide Tedoghi, insomma, gente del territorio che giustamente ci tenevamo a come, ma anche loro, per carità, non è che non ci tenessero. Però ripeto, essendo di questa città, dai quel qualcosa in più, secondo me.
Emanuele, per chiudere, tu credi che ci sia margine? Ci hai detto l'Ancona deve vincere quasi tutte e non può sbagliare, ma secondo te comunque è fattibile questa rimonta?
Ma assolutamente sì, che non deve specchiare da qui alla fine e deve sperare nel suo falso delle altre, perché ripeto, hanno tutte e tre quelle davanti, tre o quattro che sono potenzialità per arrivare fino in fondo, come rosa, come struttura, come tutto. Quindi l'Anconitana ovviamente ce l'ha anche lei, però deve assolutamente non perdere punti, perché altrimenti diventa difficile. E per la corsa non su una squadra, ma su più squadre.
Bene, Emanuele, ti ringraziamo molto. In bocca
c'era Emil che scriveva: sì. Grande Pesaresi viene ad Ancona come osservatore. Un abbraccio.
Come osservatore. Penso che Emanuele sia impegnato con la Recanatese e che quindi insomma far l'osservatore è una cosa che si può sempre fare. Anzi, forse Emanuele l'ha anche fatta, ma per squadre di altro livello, credo, Emanuele, no? Comunque no, tu...
Adesso sono a Recanati, mi trovo bene con questa società, sto allenando i ragazzi della Recanatese, gli allievi, sabato iniziamo il campionato, quindi sono concentrato per fare questo, poi dopo per altri ruoli ci sarà magari tempo.
Certo, Recanatese che sta facendo bene, lo ricordiamo, nel campionato di competenza, il campione di Serie D.
Sì, assolutamente.
Quindi vuol dire che poi quando si fanno le cose per bene i risultati arrivano.
Ma Recanatese sono 13 anni che fanno la Serie D, quindi non è un anno. Quest'anno ho trovato una squadra veramente che sta andando a mille, che è il Notaresco. Però ripeto, la società è strutturata per vincere il campionato, ci proveranno fino in fondo, hanno preso dei giocatori, ne arriveranno altri, anche loro faranno mercato, quindi staremo a vedere quello che succede.
Bene, grazie Emanuele, buonasera.
Grazie
veramente.
A voi, buona serata.
Grazie di essere stato con noi.
Ciao Emanuele, ciao. Ringraziamo Emanuele Pesaresi.
Andiamo in chiusura,
però ci sono un paio di messaggi. Sì. Allora, guarda, io cambio l'immagine, rimetto di nuovo lo stadio.
Con i ascoltatori, perché questa sera i messaggi veramente sono stati una marea.
Ce ne sono tanti rivolti al presidente, sì. Ovviamente li lasciamo. Fabrizio, io adesso ho rimesso apposta lo stadio, perché Fabrizio ci chiede: costo del biglietto, si sa? Sì, 10 euro. Quindi ti confermo 10 euro.
Come dappertutto in questo campionato.
Esatto, ho rimesso le foto, guardate il campo, quindi valutate bene. Quello è lo spazio che c'è, quindi dopo non lamentatevi nella seconda fase. Quando...
Tribuna da 200 posti, mi dicevano.
Sì, ma si vede, insomma, nelle foto che gentilmente ci sono state inviate, si vede la tribuna, si vede anche lo spazio per quello che riguarda la stampa, quindi insomma vestitevi in maniera pesante.
Un messaggio che sugli attaccanti parlava di c'era un nostro ascoltatore che quando il presidente ha detto ditemi se c'è una coppia di attaccanti più forte, questo era il senso di Liccardo e Ambrosini, qualcuno ha citato Shiba Galli, vedremo perché secondo me Ambrosini è molto più forte sia di Shiba che di Galli. però all'Anconitana, come diciamo dall'inizio, mancava un centravanti. Adesso valuteremo Liccardi e dopo faremo il confronto.
Certo. Maurizio che scriveva: grazie Presidente, le promesse sono state mantenute, speriamo siano state quelle giuste e non dire a te criticoni quelli che magari alla partita nemmeno vengono. Si può sbagliare, ma l'importante è essere in buona fede, so che lei è in buona fede, grazie Maurizio. Questo era un pensiero di Maurizio. Ce n'è un altro che volevo recuperare, se ce la facevo.
No, risali sopra, forse non l'abbiamo letto.
Allora, Borghetti.
Ancora più su.
Mercoledì, grande.
Ecco, Gradi, Miani, Longarini, Marinelli, Schiavoni.
Ah, di Claudio.
Il barzellettiere. A quale di questi presidenti si sente di assomigliare di più? Ormai è andato. Il presidente, a questo non lo ricordiamo, glielo porremo in un'altra occasione, questo quesito.
Sempre la solita storia degli arbitri, non tirateli in ballo.
Abbiamo riassunto.
Non so quale sia,
tutto.
Ci lampeggia. Che, eccolo.
Grazie a tutti perché...
questo era su Malus.
Ricorda che Malus rifiutò in maniera snob l'Anconitana l'anno della prima categoria, per poi venire a bussare a gennaio, poteva pensarci prima. Vabbè, insomma, i giocatori poi fanno valutazioni che attengono alla loro sfera, ciò non toglie che... lui, come ci ha detto, abbia un ottimo ricordo di Ancona dei tre anni passati con una vittoria del campionato di Serie D e poi due di Serie C, che poi non sia voluto venire in prima categoria. Non credo che le si possa fare una colpa.
Magari non credeva in quel momento
progetto. Pensava di poter giocare in categorie
più alte. Mi era rimasto indietro. Nicola che ci salutava, un saluto e un abbraccio a tutti. E Cristian, che non è il nostro, dice: volendo si possono designare anche arbitri di fuori regione. Ma
sì, l'abbiamo detto, l'Anconitana ne ha avuti molti. Faremo una statistica, io l'avevo fatta, non me lo ricordo il numero.
In base ai match, spesso e volentieri su quel
e che... Quelli sono arbitri, ripeto, che quelli che vengono mandati fuori regione, che sono in sottovalutazione, sotto osservazione per il passaggio alla categoria superiore, e quindi sono arbitri in genere bravi.
Comunque questa sarà la giornata, perché sennò abbiamo detto tutto quanto, non abbiamo detto la giornata, ve la diamo subito al volo, poi chiudiamo, che è tardi, ci aspetta la minestra calda, c'è qualcuno che è arrivato con lo scooter, quindi deve farsi il bagnetto per tornare a casa.
Sempre con lo scooter.
Atletico Azzurra Colli, Atletico Alma, Atletico Gallo col Bordolo, Vigor Senigallia, Fossombrone Porto d'Ascoli, Marina Calcio Grotta Mare, Montefano Castelfidardo, Sassoferrato Genga Urbania, Val di Chienti Ponte, Fabriano Cerro e ovviamente San Marco, Servigliano, Lorese, Anconitana.
Stefano, credo che per una volta tutte le squadre giochino di domenica e tutte le squadre giochino alle 14:30, credo.
Lo scopriremo, adesso non ho conferma.
No, perché la Vigor gioca fuori, l'Anconitana gioca fuori, quindi il 70 mi dà tanto.
Dovremmo essere a posto. Daniele non ci scrive niente, quindi forse ci abbiamo azzeccato. L'arbitro ligure fu un macello, ci ricorda questo nostro ascoltatore.
È una questione di opinioni, io non mi pare che fu un macello, però ognuno poi la vede.
Facciamo così. Allora, noi torniamo, come di consueto, domenica per aggiornarvi sulla 14ª giornata di campionato, poi invece lunedì 18:30 puntuali qui sulle nostre frequenze e sul canale televisivo 606 degli amici di Radio Marche nel mondo. Non dimentichiamoli, eh.
Bene, ricordiamo, sono stati con noi, puntata ricchissima, questa sera sono stati con noi Marco Mallus, ex dell'Ancona e adesso al prossimo avversario, domenica prossima con la sua San Marco Lorese Servigliano, Marco Pastonesi della Gazzetta dello Sport, autore di Coppi Ultimo, libro presentato ieri qui ad Ancona, Umberto Marino, allenatore dell'Anconitana, Stefano Marconi, presidente dell'Anconitana, Emanuele Pesaresi, ex capitano dell'Ancona 1905 e attuale allenatore degli allievi del Recanatese.
È tutto, grazie a Ferdinando Vicini.
Buonasera a tutti.
Ciao.
Punto Bianco Rosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18:30.